Grazie fratello, buonasera. È un privilegio essere qui stasera in questo bel momento di comunione. Sembra proprio così ideale poter ascoltare le testimonianze di altre persone che gioiscono di questa bella benedizione di cui condividiamo insieme le nostre esperienze stasera. E ora voglio ringraziare anche il fratello Shakarian e molti che questo fratello Danny e molti altri qui, di cui non so dire i nomi, per avermi invitato in questa bella sezione qui ad Albuquerque qui. Penso che se volessimo, una volta o l'altra, nel fondare la vostra prossima sezione, se mandaste qualcuno e facesse in un certo modo un giro fra le chiese, un piccolo risveglio, farle pregare, aspettare con aspettative nelle chiese e lo Spirito di Dio in movimento ovunque, poi entrare in una di queste, allora avete davvero qualcosa. Noi avete del potenziale qui, voi avete della brava gente. Io trovo ovunque vado, sono stato in giro parecchio a predicare, ora negli ultimi anni in giro intorno al mondo, e lo trovo dappertutto che in ogni luogo Dio ha persone eccellenti in questa meravigliosa esperienza. Mi inoltro lontano nelle giungle in Africa e India, le isole, trovo gente che non sa neanche quale sia la mano destra e la sinistra, mai sentito il nome del Signore Gesù, che non sa proprio niente di ciò. E la cosa strana, quando ricevono lo Spirito Santo agiscono esattamente come agite voi proprio ora, vedete? Eh sì, potete vedere che è qualcosa di reale, Dio li ama, li guarisce. Ora, questa sezione degli uomini d'affari è l'unica cosa a cui sono affiliato in quanto ad organizzazione del mondo. E a causa di questo, una volta eravamo seduti lì, il fratello Crow ed io, parlando delle nostre origini battiste. Io sono stato ordinato in una chiesa battista missionaria, ma poi naturalmente, quando venne l'esperienza dello Spirito Santo, quello lo concluse subito. E così noi, nulla contro quei fratelli là dentro, ci sono degli uomini eccellenti in quel luogo e fra tutte le chiese e le denominazioni, e li apprezziamo grandemente. Questo è stato un bel periodo per me, questi uomini d'affari sono stati la cosa che io mi ha dato un posto da cui parlare. Ora, quando ho sentito il nome Pentecoste, ho sentito il nome e mi venne detto che erano un mucchio di santi rotolanti, che rotolavano su e giù per il pavimento sbavando e così via, ma io scoprì che non era così. E poi, quando però arrivai, giunsi fra loro, loro erano divisi e in tante differenti organizzazioni come eravamo noi battisti. Proprio loro erano proprio, pensavo fossero un solo gruppo, ma scoprì che c'erano ogni tipo di gruppi. Litigavano uno con l'altro proprio quasi quanto noi battisti e gli altri siamo proprio quasi uguali. E allora invece di entrare e associarmi alle assemblee o alle unite o alla Chiesa di Dio e tutti quegli uomini davvero per bene, tutti i gruppi, sono rimasto fra loro e dico: siamo fratelli, non litigate l'uno con l'altro. Ora, se Satana può tenerci lottando l'uno contro l'altro, lui non deve lottare, vedete? Ma quando puntiamo i nostri fucili su di lui e li allontaniamo uno dall'altro, iniziamo ad amarci a vicenda, abbiamo comunione uno con l'altro, allora il millennio inizierà. Ma questo è stato il mio scopo, e il gruppo qui degli uomini d'affari cristiani del Pieno Vangelo è stato un'oasi per me, per riunirci, perché e finanziano molte delle mie riunioni. E in quel modo gli altri, per non essere imbarazzati, devono entrare, vedete? Così ciò ha fatto qualcosa di grande per me qui in questa nazione, in questi Stati Uniti. Ora il 5-6, so che io... va bene dire qualcosa sulla riunione? Sì, sono il 5, 6 e 8 di giugno abbiamo una campagna a Tucson, nel posto dove si tiene il ricevimento degli uomini d'affari, Ramada Inn, a circa 2.500-3.500 posti a sedere, tutto climatizzato. Ed ora, come oratore, chiunque mi conosce sa che non sono un oratore, ho solo un'istruzione di scuola elementare e conta poco. Sono arrivato solo alla 7ª classe. E così io, in quanto al dire predicatore, sapete che non lo sono. Faccio però un lieto rumore al Signore, poi cerco di condividere con altri quello che ho appreso di Lui. La chiamata della mia vita è la preghiera per i malati, pregare per i malati. Ecco con che cosa il Signore mi ha benedetto. Grandi riunioni, guidare la gente, il più grande numero che abbia mai avuto in una volta in una singola riunione. Fu a Bombay 500.000 in una riunione. E poi in Africa, credo, se contassimo i convertiti degli indigeni dalla coperta, i pagani, che non distinguevano quale fosse la mano destra e la sinistra, ne avevamo 30.000 in una volta, che ricevettero Cristo come Salvatore in una volta. Per un ragazzo cieco e storpio, non era neanche mentalmente sano la quinta persona sul palco. E quando lo Spirito Santo, e ho visto dottori in medicina, come questo bravo dottore, alcuni momenti fa, se fossi in questa città e fossi malato e dovessi ricevere attenzione medica, vorrei avere un uomo simile che operasse su di me, uno che creda in Dio. Se dovessi ricevere la sua assistenza di medicina, vorrei certamente un uomo simile che creda in Dio. Un vero, siete fortunati qui in città ad avere un dottore simile, un vero uomo timorato di Dio, che confida in Dio per la sua mano nella chirurgia o qualsiasi cosa gli faccia. Io ho fiducia in un uomo simile. Ho visto dottori in medicina farsi avanti e dare il loro cuore a Cristo e divenire missionari fuori nelle giungle. E io di certo lo apprezzo. Ora qui e a casa in America viaggio in giro, ho un piccolo servizio di guarigione, prego per i figli di Dio malati e apprezzo molto l'opportunità. Così, se vi trovate nei dintorni vicino a Tucson il 5, 6, 7 e 8 di giugno, la sezione ora lo sponsorizzerà, per quanto sappiamo. E tutte le assemblee di Dio, penso ci siano 5, 6, 7 assemblee di Dio e molte delle altre, Chiesa di Dio e così via, si stanno tutte riunendo per una comunione ed unione per questa riunione. Ora, se voi, se penso sia stata annunciata, sarà il Ramada in fratello Stromei, io non so come sillabarlo, ma lui è un, lo vedete là nella voce degli uomini, lui potrebbe chiarirvi meglio su questo col passare del tempo. Sto per andare subito in Alaska per organizzare una sezione lassù ad Anchorage. E così poi andrò su nello Yukon circa un'altra settimana o 10 giorni e su in direzione di piccoli posti lontani dove ministri come grandi uomini come il fratello Oral Roberts e Tommy Osborne e alcuni di quegli uomini che hanno quei grandi rilevanti ministeri, loro non possono arrivare in quei posti, loro non possono permetterselo, non possono prendere così tanto tempo. Bene, ho cercato di mantenere umile il piccolo ministero che il Signore mi ha dato. Io non ho mai raccolto un'offerta in vita mia, io non ho nessun programma da finanziare, io non ho niente da vendere, io voglio mantenerlo così, che se il Signore vuole che io vada a predicare a 10, io posso andare, e se Egli vuole che io vada oltre oceano, Egli lo finanzierà, così posso andare ovunque Egli mi guida. A me mi piace così e non devo avere un sacco di soldi né niente. Voglio le benedizioni del Signore, così pregate per me se volete. Ecco, stavo pensando quando io, non molto tempo fa, sono stato invitato dal nostro caro fratello Oral Roberts, un'anima valorosa, ed ero là nel suo edificio. Credo abbia detto che l'edificio sia costato circa 3 milioni di dollari o qualcosa del genere. Oh my, sono stato a Hollywood e ho pregato per Giorgio nel palazzo e Gustavo su in Svezia e differenti posti e sono stato in molti posti, un privilegio essere là. Ed ho visto molto ma non ho mai visto un edificio come quello. E quando entrai c'erano così tante persone alla porta, la polizia dovette farmi girare e farmi uscire dal retro aspettando che uscisse per la preghiera per i malati. E quando uscii dal retro il fratello Fisher mi portò fuori dopo avermi mostrato tutto l'edificio quando ero là fuori e guardavo quel grande enorme edificio. Ero appena venuto dal fratello Tommy Osborne. Entrambi quei ragazzi dicono di essere venuti alla riunione e sono stati ispirati. Ringrazio il Signore allora per avermi lasciato avere una piccola parte nel ministerio. E come il fratello Osborne, come egli venne là quella sera e vide quel maniaco correre verso il palco per uccidermi e allungò le braccia e disse: rompere ogni osso nel tuo corpo. Io dissi: perché hai sfidato lo Spirito di Dio, stasera cadrai ai miei piedi. Lui mi sputò in faccia, disse: ti farò vedere ai piedi di chi cadrò, e alzò il pugno per colpirmi. E dissi: Satana, lascia l'uomo. Egli girò intorno e intorno, poi cadde ai miei piedi, e la polizia dovette rotolarlo via. Tommy Osborne disse: se Dio può farlo per un uomo, io può farlo per un altro, e così. E Tommy Osborne, un'anima valorosa, un vero uomo, sono sceso al suo gran posto e visto il suo grande edificio. Andai a vedere il fratello Roberts, poi loro. Uscì dal retro, stavano facendo il giro per venirmi a prendere. Stavo guardando quel grande mastodontico edificio, pensai, oh my, guarda il fratello Tommy, signore, come l'hai benedetto. Guardai laggiù e vidi l'edificio del fratello Oral, dissi, pensa cosa Dio può fare per un piccolo uomo umile. Oral Roberts, nato là in uno scantinato, penso, un ragazzo povero e ha potuto mettergli milioni di dollari nelle mani e così via. Ora qualcosa mi disse, beh, e tu? Pensai, beh, no, pensai, ragazzo, mi vergognerei di certo che uno di loro venisse nel mio posto. Ho una macchina per scrivere posta all'estremità di un edificio. Ora il fratello Oral aveva, credo, 500 macchine IBM su un piano. Pensai, tutto mai toccato da mani umane, alto così, pensai, oh my, se egli venisse nel mio posto, dicesse, mi piacerebbe vedere il tuo ufficio, fratello Branham, pensai, mi vergognerei, pensai, beh, signore, forse non potresti fidarti di me, forse essere così non sarebbe per me. Dissi, no, signore, tu sei infinito, sai che non ho così tanta intelligenza. Pensai, guarda quello che loro hanno ereditato, pensai, beh, suppongo di non avere molto. E qualcosa disse, guarda in alto. Così allora fui davvero soddisfatto. Io cerco una città il cui costruttore e fattore è Dio. Ora non ho nulla contro questi fratelli dei quali Dio può fidarsi in quel modo, ma io li amo e ringrazio Dio per aver fatto ciò per grandi uomini così. Ma per me quello mi preoccuperebbe a morte. Beh, se dovessi avere 20, 30 mila dollari al giorno per gestire un'attività, se ricevo abbastanza per i miei tre bambini e mia moglie e me stesso, per mangiare, un posto per dormire, quello è abbastanza per me. Poi se il Signore vuole che vada in qualche luogo in questi umili posti, allora posso andare. Forse Egli mi ha tenuto in quel modo, vedete? Non potrei incontrare uomini che incontrano loro. Non ho quell'intelligenza, non ho l'istruzione. Perciò vado, prego per i suoi figli malati e spero che un giorno nei palazzi lassù ci potremo incontrare di nuovo tutti, dove non dovremo mai essere ammalati, non più riunioni di preghiera né predicare ai peccatori. Fino ad allora sono vostro fratello in Cristo. Ora i nastri che vengono fatti qui sono, potete averli là, il signor Sotman qui, sono già pronti, subito dopo il servizio potete averli, non dovete aspettarli, sono proprio là, potete averli. E ora pregate per me. Ed ora stasera il fratello Shakarian mi ha detto che mi farà salire presto. Immagino questo significa uscire presto. Ed io farò del mio meglio per farlo, ed essendo il venerdì santo, ed ho pensato stamattina a prendere... Oh, grazie. No, fratello Shakaria non intendevo in quel senso, vedete, io... Grazie. Io a volte nel parlare, se confondo tutte le mie parole, mi ricorda proprio una storia che sentì una volta di un ragazzino. Un ministro stava salendo per un vicolo e sentì un ragazzino in un angolo che diceva l'alfabeto ABCD e lo ascoltava, aveva le mani alzate verso il cielo e gli disse, dopo aver finito con questo, si alzò, si mise il cappello e gli disse, figliolo, si voltò a guardarlo, disse, sono un ministro, disse, ti ho sentito dire l'alfabeto sulle tue ginocchia alzando le mani. E gli disse, signore, disse, sono stato cresciuto in una casa cristiana, mio padre e mia madre furono uccisi inaspettatamente, io fui portato via. Disse, l'uomo con cui abito è così crudele verso di me. Disse, stavo pregando per lui, non so come pregare, disse, stavo solo dicendo tutto l'alfabeto e pensavo che forse Dio capirebbe come metterlo insieme. Così forse voi pensate la stessa cosa di me, che forse egli capirà e lo disporrà in modo tale che voi lo capirete dall'obiettivo che ho nel cuore su ciò che dico. Non sono mai stato incline a cercare di agitarmi fra gli uomini perché sono stato fra gli uomini. Guardo una cosa soltanto, cioè Cristo e Lui crocifisso. Vedo una chiesa che amo per cui Egli morì e sono molto zelante per quella chiesa ed io faccio il meglio che posso per mantenerla in quello che penso sia proprio in ordine, in linea con la parola di Dio. E ora aspettando un giorno di trascorrere un'eternità senza fine con voi, in un paese dove saremo seduti come siamo stati stasera. Come molte volte guardo quando abbiamo colazioni e cene e cose del genere, ora sono un meridionale, per me questa è ancora cena. Parlano qui di questa colazione, spuntino e pranzo, io non riesco a farlo, ora che ne è della mia cena, vedete, io devo cenare proprio così, fare uno spuntino non mi giova, io devo mangiare 3 volte al giorno. Ma così stavo pensando mentre guardavo, stringevo la mano ad alcuni di questi uomini qui, ministri anziani, e probabilmente erano sul campo quando era ancora un peccatore. E li guardo e penso, vedendo il grigio nei loro capelli, penso, mai, quegli uomini erano là a combattere persino prima che io fossi convertito. Non tocca a me stare qui sul palco a parlare a uomini simili. Poi guardo fuori. Beh, l'unica cosa che fecero essi profetizzarono e dissero che queste cose sarebbero accadute. E desidero che sappiate, fratelli, penso che voi abbiate posto le pietre del fondamento per il... e avete aperto i campi. Voi, fratelli pentecostali, che eravate qui con un tamburello in mano quando non avevate una chiesa in cui andare, quando la gente vi derideva e vi lanciava uova marce, e venivate messi in prigione tutta la notte e rompevate il mais sui binari ferroviari, i vostri figli soffrivano la fame... Dio benedica la vostra valorosa anima. Voi dovreste essere qui, non io. Ma avete detto che sarebbe venuto il tempo in cui queste cose sarebbero avvenute. Sono lieto di vedervi in vita per vederle accadere. Non è ancora stata detta la metà e io vi apprezzo. Guardo lungo il tavolo e vi vedo diversi. Penso, potrei non cenare più con voi qui sulla terra, ma un giorno, quando tutta la vita sarà terminata, ceneremo di nuovo insieme, proprio così, lassù nella casa del Padre. Quando guarderemo dall'altra parte della tavola e vedremo l'un l'altro. Ora siamo sul campo di battaglia, dobbiamo affrettarci, ma immagino proprio cosa sarà quando guarderò dall'altra parte della tavola e vedrò tutti i redenti seduti là, allungherò la mano dall'altra parte della tavola e vi stringerò la mano. Inizieremo a piangere, dovremo farlo. Allora il re uscirà e asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi e dirà: non piangete, figlioli, è tutto finito. Entrate nelle gioie del Signore che sono state preparate per voi dalla fondazione del mondo. Le nostre piccole differenze allora svaniranno e ci sarà una grande eternità. Voglio passarla con voi. Preghiamo ora mentre chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, il grande, potente Geova che tuonò al principio e disse: sia la luce, e la luce fu. Oh, tuona nuovamente, Geova, fai luce sui nostri sentieri stasera. Fai luce sulla tua parola, fai luce sul giorno in cui viviamo. Manda la luce, concedilo, Signore. Benedici il tuo popolo in ogni luogo, in tutto il mondo, dove fuochi di risveglio bruciano sui pendii, nei paesi pagani, in tutto il mondo. Preghiamo che tu benedica ogni ministro mandato da Dio. Oh Dio, ispira le loro vite. Pensare soltanto, proprio in questo stesso momento, persone ricevono lo Spirito Santo in tutto il mondo. Persone vengono guarite in questo stesso minuto in tutto il mondo. Come ti ringraziamo per questa grande benedizione universale che fu resa possibile dalla morte di tuo figlio. Circa 1900 anni fa, oggi pomeriggio, come abbiamo celebrato questo Venerdì Santo. Preghiamo, Signore, che il suo Spirito Santo ora venga fra noi e ci dia la porzione del pane di vita di cui abbiamo bisogno, che ci sostenga per il viaggio rimanente, mentre siamo usciti dal campo per questi pochi giorni, per metterci all'ombra dell'albero della vita, per gioire uno dell'altro e della nostra comunione insieme. Ti ringraziamo di ciò. È stato ristorante. Concedi loro ancora una volta stasera, Padre, e riempi le nostre anime. Guarisci ogni persona malata che è qui. Come ti ringraziamo per la tua guarigione oggi della nostra sorella in quella condizione, con quell'arto corto e il piede corto. Siamo grati, Signore, ti ringraziamo. Ciò mostra che il Dio vivente dimora tra noi. Ti ringraziamo per la sorella che è stata guarita dal gozzo alla gola. Forse ancora non sappiamo tutto quello che tu hai fatto. È straordinario, Signore, vedere come tu fai le cose. Ti siamo grati. Ora benedicici ulteriormente, benedici la lettura della tua parola, nascondi i tuoi servitori, ora circoncidi le labbra che parleranno e le orecchie che ascolteranno, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Andiamo ora per leggere un testo o per la lettura della scrittura piuttosto. Voglio leggere da due punti della parola, cioè da Isaia, il 53° capitolo di Isaia. Voglio leggere dal primo versetto fino al decimo, al decimo versetto piuttosto. E poi vogliamo leggere Matteo 11, 25 e 26. Ora leggiamo. Chi ha creduto alla nostra predicazione e da cui è stato rivelato il braccio del Signore? Ora egli è salita a guisa di rampollo dinanzi a lui e dalla radice da terra arida. Non ha lui forma né bellezza alcuna e noi l'abbiamo veduto e non vi era cosa alcuna ragguardevole perché lo desiderassimo. Egli è stato sprezzato fino a non essere più tenuto nel numero degli uomini. È stato uomo di dolore, esperto in languori. È stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia. È stato sprezzato talché noi non ne abbiamo fatto alcuna stima. Veramente egli ha portato i nostri languori e si è caricato delle nostre doglie, ma noi abbiamo stimato che egli fosse percosso, battuto da Dio ed abbattuto. Ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigamento della nostra pace è stato sopra lui. E per i suoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascun di noi si era volto alla sua via, e il Signore ha fatto venirsi su lui l'iniquità di tutti noi. Egli è stato oppressato e affliggere, anche afflitto, eppur non ha aperto la bocca. È stato menato all'uccisione come un agnello, ed è stato come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano, e non ha aperto la bocca. Egli è stato assunto fuori di distrette di giudizio, e chi potrà narrare la sua età dopo che egli sarà stato reciso dalla terra dei viventi? E che per i misfatti del mio popolo egli sarà stato carico di piaghe, ed egli è stato colui. Or la sua sepoltura era stata ordinata coi malfattori, ma egli è stato nel ricco nella sua morte, senza che egli avesse commesso alcuna violenza e che vi fosse alcuna frode nella sua bocca. Ma il Signore l'ha voluto fiaccare e l'ha addoiato, dopo che l'anima sua si sarà posta per sacrificio per la colpa, ed egli vedrà progenie e prolungherà i giorni, e il beneplacito del Signore prospererà nella sua mano. Certamente qui sta parlando di Gesù, il nostro magnifico e meraviglioso Signore. Matteo l'undicesimo capitolo, il 20, versetti 25 e 26. E in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo gloria e lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, che tu hai nascoste queste cose ai savi e intendenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, certo, Padre, anche. Sì, certo, Padre, perciò che così ti è piaciuto. Ora, se il Signore vuole, voglio trarre da questo un testo su cui parlare brevemente, così rapido come possibilmente posso, e poi sederci ad ascoltare delle altre testimonianze. Voglio prendere questo argomento qui. Dio si nasconde in semplicità. Sapete, Dio è così grande, egli si nasconde in semplicità e poi si rivela nella stessa cosa in cui si nasconde. E Dio è tanto grande che può rendersi semplice. Ecco cosa lo rende grande. Tanti lo mancano nella semplicità, nei modi semplici in cui egli si nasconde. Ora sappiamo che l'uomo non può farlo. L'uomo non può rendersi abbastanza grande da essere semplice, vedete? Ora, ciò che rende Dio così grande è perché egli può essere così semplice. E Dio non si rivela nella grandezza, ciò che noi chiamiamo grandezza. Ora, mentre leggiamo la parola e studiamo la parola di Dio, scopriamo come Dio fa le cose. Egli non può, non cambia mai il suo programma. Quel che Dio dice, egli non può mai ritirare la sua parola. Quando noi facciamo qualcosa, io posso fare qualcosa quest'anno, penso questo è giusto. L'anno seguente, o forse la settimana seguente, posso vedere dove mi sbaglio. Ma Dio non può perché egli è infinito. La sua prima decisione, se lui viene mai chiamato sulla scena ad agire, e il modo in cui egli agisce su quella decisione, Quello è il modo in cui egli deve agire ogni volta che quella decisione deve essere fatta nuovamente, perché se egli non lo facesse, se egli agisce in un certo modo su questa decisione e lo stesso motivo sorge di nuovo, e se egli non agisce nello stesso modo che fece la prima volta, allora agì erroneamente la prima volta. Quindi se un uomo venisse a lui per la salvezza ed egli lo salvasse sulla base su cui l'ha salvato, egli deve salvare il prossimo uomo sulla stessa base. E semmai un uomo viene a lui per la guarigione ed egli guarisce quell'uomo su una certa base, se viene il prossimo uomo egli deve guarirlo sulla stessa base, egli non può cambiare, egli deve essere sempre lo stesso. Dio fece un programma. Quando l'uomo peccò al principio in passato, lui cercò di trovare una via di scampo per sé. Cercò di farsi una copertura, foglie di fico e così via. Non ha mai funzionato. Dio però fece una via affinché l'uomo potesse avere di nuovo comunione con lui ed era sotto il sangue versato di un sostituto innocente. Ed è la sola via in cui Dio incontrò l'uomo. Ed è la sola via in cui Dio può incontrare l'uomo è sotto il sangue versato di un sostituto innocente. Ora siamo qui il Venerdì Santo e il mondo oggi nelle denominazioni cattoliche procedono lentamente su per i gradini e strofinano le ossa o così tanti modi diversi in cui facciamo tradizioni. E ci sono circa 19 chiodi assolutamente dimostrati che furono tolti dalle mani di Gesù, affermano. Ogni chiesa ne ha uno. E che differenza fa se è il chiodo o se è il mantello, qualsiasi cosa sia? Noi abbiamo lo Spirito Santo, ecco quello che Cristo lasciò alla Chiesa, non qualche mantello, qualche pezzo della croce, qualche chiodo o qualcosa. Egli ci lasciò un memoriale ed era lo Spirito Santo che egli lasciò per la Chiesa. Ora ecco cosa egli lasciò alla Chiesa 1900 anni fa, questo pomeriggio, mentre moriva al Calvario. Egli affidò nelle mani di Dio il suo Spirito ed esso fu rimandato sulla Chiesa il giorno di Pentecoste. Ora, Dio, nel principio, quando l'uomo peccò, ci mostrò la natura dell'uomo. Lui cerca sempre di nascondersi da Dio e farsi una via per potersi sentire giustificato, una religione. È stata una religione che significa una copertura, così lui cercò di farsi una propria religione. Ma Dio prese la sua decisione su come egli avrebbe incontrato l'uomo, quella era sul sangue versato. Ed è la sola via, non importa quanto noi cerchiamo ogni altra via. Quello è il solo luogo in cui Dio incontrerà l'uomo per la comunione, sotto il sangue versato. Dio incontrò Israele solo sotto il sangue versato. Il solo luogo affinché Israele potesse adorare era sotto il sangue versato. E oggi abbiamo provato l'organizzazione, abbiamo provato la denominazione, abbiamo provato l'istruzione, abbiamo provato imprese scientifiche ed ogni cosa per cercare di portare gli uomini in un'unità per la comunione e sono fallite tutte. C'è un luogo in cui l'uomo può incontrare ed avere comunione con Dio ed avere comunione uno con l'altro. Quello è sotto la croce, quando ogni uomo accetta il sangue di Gesù Cristo, non mi importa in tutta la sua particolarità. Egli può comunque allungare la mano e mettere la sua mano nella mano del prossimo e chiamarlo fratello quando ci incontriamo alla croce dove Gesù morì. Stiamo diventando un'epoca scientifica, ogni cosa deve essere scientificamente provata. Viviamo nell'epoca di scienza, come fu predetto dalla Bibbia, più deboli che savi, ma noi come predetto. E viviamo in quell'epoca e più indaghiamo nella scienza, più ci allontaniamo da Dio. Non sarete mai in grado di dimostrare Dio scientificamente. E l'intera armatura cristiana è assolutamente soprannaturale. Non c'è niente di naturale. Se potreste dimostrare Dio, allora non ci sarebbe più bisogno della fede. Ma chi viene a Dio deve credere che egli è. E per fede, l'intera armatura cristiana è fede. Il dottor F.F. Bosworth, uno dei miei primi manager, scrisse un libro intitolato Guardare l'invisibile. Ora molti di voi l'hanno letto senza dubbio. È un ottimo libro del guardare l'invisibile. Il cristiano guarda cose che non vede. Prendiamo proprio ora l'armatura del cristianesimo e vediamo se è soprannaturale. Amore, gioia, pace, fede, longanimità, mitezza, gentilezza, pazienza, ogni cosa è soprannaturale. Amore, andate in negozio e compratemi 25 centesimi d'amore, ne ho bisogno, vedete? Non potreste farlo. Compratemi un dollaro di pace, non potreste farlo, vedete? Ogni cosa è soprannaturale. L'intera armatura di Dio è soprannaturale, la sua Chiesa è soprannaturale, non è un'organizzazione, è un corpo soprannaturale in cui uomini e donne sono nati per mezzo dello Spirito Santo e del suo modo semplice. Dio non fa cose complicate di tanti rosari e tanto questo è unire questo e tanta istruzione, tanta teologia. Ebbene, facendo così noi ci allontaniamo sempre di più da Dio continuamente. Oggi siamo così scientifici che possiamo dire quante molecole servono per formare un atomo, quanti elettroni e così via, e scindere quell'atomo e dirvi com'è fatto. Fare una bomba atomica e poi possiamo spiegare come l'abbiamo fatta, ma camminiamo su un filo d'erba che non sappiamo spiegare. Dio in semplicità, Dio si manifestò nella semplicità, egli si rende semplice affinché i savi non intendano. Gesù disse: ti ringrazio Padre, tu hai nascosto questa ai savi ed intendenti e lo rivelerai ai piccoli fanciulli che apprenderanno. Non cercate di avvicinarvi a Dio con l'istruzione, quando lo fate con l'istruzione vi allontanate da Dio, vedete? Dio non è conosciuto tramite istruzione, Dio è conosciuto per fede e il primo colpo che il diavolo sferrò fu sul programma dell'istruzione e l'uomo perse la sua comunione con Dio. Esatto, egli deve conoscere Dio per fede, non quel che può spiegare, ma quel che egli crede che non può spiegare, cioè noi proprio capovolgiamo il quadro. Ora oggi ogni cosa è un programma di istruzione, sì, camminiamo su un piccolo semplice filo d'erba, mandiamo i nostri figli in scuole bibliche e università. Ora ricordate, non condanno questo, non sostengo l'ignoranza, ma cerco di esporvi la follia di ciò, ed ecco dove facciamo, sapete, che c'è qualcosa che non va. Ed è come nelle mie riunioni. Molte volte quando tengo le riunioni trovo quelli che hanno fallito nella riunione di altri, perché molte volte ho osservato il fratello Roberts. Qualcuno ha detto: il fratello Roberts, fratello Brown pregherà per 500 mentre tu preghi per 3. E così, certamente. Lui otterrà il doppio delle testimonianze. Certamente, 50 volte le testimonianze. Vedete, perché voi, dopo tutto, ciò è basato sulla fede degli individui per cui pregate. Ma quelli che falliscono là, allora vengono alla riunione, perché qui c'è presente un dottore. Se un dottore, andate nell'ufficio del dottore e dite: mi sento male allo stomaco e ho mal di testa e così via, e quel dottore vi scrive solo una piccola ricetta per un aspirino, un tranquillante, qualcosa, non ha diagnosticato quel caso, sta solo cercando di farvi uscire dallo studio, vedete? Ora, se vi ha a cuore ed è interessato, egli diagnosticherà quel caso finché troverà la causa. E quando un uomo o una donna sono malati ed è avvenuto qualcosa, c'è solo un modo per farlo correttamente, cioè tornare indietro e trovare la causa. Tornare indietro finché vediamo cosa hanno fatto. Nelle riunioni, guardateli stare sul palco. Lo Spirito Santo dice: 10 anni fa eri in un certo posto e hai fatto una certa cosa e hai fatto questo e certo. L'avete sentito molti di voi nelle riunioni, vedete? Hai fatto questo, prima devi andare a metterlo a posto e poi se promettono di farlo, allora lo sentirete pronunciare. Così dice il Signore. Annotatelo nei vostri libri. L'avete mai visto fallire? Certamente no. Non fallisce, non può. Cos'è, vedete? Voi innanzitutto dovete trovare la causa prima di poter produrre la cura. Dovete trovarne il motivo. E ora oggi cerchiamo di istruire le persone per quello, l'approccio scientifico per Dio, e non potete farlo. Dio non viene conosciuto dalla scienza, ma per fede conosciamo Dio. E direi questo, che un uomo può sedersi a guardare un mazzo di fiori, un bouquet, e studiarlo per 30 minuti sinceramente con tutto il cuore e sapere di più di Dio di quanto saprebbe se conoscesse, se avesse tutte le lauree che una scuola biblica potesse dargli, poiché Dio si rivela nel fiore. Lo vediamo morire e risorgere, risurrezione. Vediamo 2 o 3 differenti colori nella stessa specie di fiore. Da dove viene quella colorazione? Spiegatemelo. Com'è arrivata? Dove va? E come ritorna nuovamente? Come mai quel seme deve morire e marcire e tornare di nuovo? Dio si mostra in semplicità, poi si nasconde nuovamente nella morte per mostrarsi ancora nella risurrezione, vedete? È proprio... Non dovete sapere molto, la sola cosa che dovete sapere è avere fede in quello che guardate, quello che credete, vedete? Credere, un'ora lo dimostrerebbe davvero, vi insegnerebbe di più su Dio di tutte le lauree che potreste avere. Dio è così grande, egli può rendersi semplice. Ora ecco cosa rende Dio grande per me e come egli può rendersi semplice. E così per farlo, egli stesso si nasconde dai brillanti, dai savi. Ora pensate, cioè egli si nasconde dalla gente brillante e si rivela alla gente umile. La Bibbia disse in Isaia 35, anche uno stolto non dovrebbe errare nella via, ciò è così semplice. E quando cercate di capirlo e di studiarlo a fondo, vi allontanate da Dio pensando. Ogni volta che lo fate, vi allontanate sempre di più. Smettete di cercare di capirlo. Credete soltanto a ciò che egli disse. Ecco tutto quello che c'è da fare, solo crederlo. E poi egli si nasconde ai savi e si mostra ai semplici. L'uomo non può essere così grande. Un uomo non appena ottiene una laurea di qualche tipo, egli sa di più del prossimo. Non potete dirgli niente. Alle chiese oggi piace vantarsi del proprio pastore perché è uno studente del tal certo seminario. Lui ha un BA, ha un DDL, bene, quello non significa niente, no. Egli potrebbe avere un BA, un DD e un doppio LD e neanche saper distinguere piselli secchi dal caffè. Quello non significa... Scusate, quell'osservazione, questo non è un posto per le battute, vedete, io non intendo quello, no signore, perdonatemi. Voglio dire questo che non ha niente a che fare con ciò. Voi conoscete Dio per fede solo così. Fu dimostrato quando Gesù venne sulla terra e quei farisei e così via, la laurea più elevata, più intelligenti, uomini che vivono più santi che abbiamo avuto. Perfino una macchia contro di loro sarebbero stati lapidati senza pietà e Gesù disse, voi siete del vostro padre il diavolo e farete le sue opere. Chi poteva puntare un dito contro di loro e dire qualcosa? Noi chiamiamo peccato il commettere adulterio, dire una bugia, fumare sigaretta, masticare tabacco. Quello non è peccato, non hanno niente a che fare col peccato, quelli sono gli attributi dell'incredulità. C'è solo un peccato, cioè l'incredulità. Chi non crede è già condannato. Quando un uomo rinnegherà quella, la parola di Dio, ecco proprio là il peccato. Gesù quando era sulla terra disse, chi può condannarmi di peccato? Chi può mostrarmi che non ho adempiuto ogni cosa che fu profetizzata di me? Quando sono venuto dovevo fare certe cose. Chi può dimostrare che non ho fatto esattamente quel che la scrittura dice che avrei fatto? Investigate le scritture, poiché in esse pensate ad aver vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, vedete? Chi può condannarmi di peccato? Ora quelle persone là dovevano lavare le loro pentole e i loro pentoloni e lavarsi prima di mangiare tutte queste normali tradizioni attraverso cui dovevano passare. Ma Gesù li condannò tutte, li mise da parte e disse loro che erano diavoli. Potreste pensare una cosa del genere? Credete che egli farebbe la stessa cosa nelle chiese oggi? Certamente lo farebbe. Ci siamo avvolti nelle tradizioni altro tanto che ci siamo messi nella stessa confusione in cui eravamo allora. Ed ora quando Dio si mostra in semplicità, allora non lo riconoscono affatto. Va al di là del loro modo di pensare. Hanno stabilito ogni cosa come pensano che dovrebbe essere. E se esso non viene in quel modo, non lo riceveranno. Quello è il solo modo. Ecco qual è sempre stato il problema. Ricordate la via verso l'alto e in basso. Ora proprio così. Chi si umilia sarà innalzato. Come sapete se lo è, qual è l'alto e il basso? Se il mondo è nello spazio, il polo nord è in alto o il polo sud è in alto? Qual è, vedete? E voi dite, oh, la stella del mattino e la stella della sera sono entrambe la stessa stella, vedete? La stessa luce che fu data al mattino è la stessa stella della sera, il mondo è solo girato. Ecco tutto, vedete? Perciò non è tanto complicato, dopotutto è solo semplice fede per credere a Dio. Notate, la via in alto, ho detto, è in basso, egli... Noi dobbiamo credere a Dio, dobbiamo prenderlo in parola, non dobbiamo cercare di capire le cose, ma qualunque cosa Dio dica, il reale vero Spirito di Dio puntualizzerà ogni parola di Dio con un amen. Lo Spirito Santo ha scritto la parola. Se lo Spirito Santo ha scritto la parola e lo Spirito Santo è in voi, come può esso dire, beh, quello era per un'altra epoca? Come può dirlo quando esso disse Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? E voi provate a porlo lontano in qualche epoca là dietro oppure qualche epoca a venire. L'uomo è ancora lo stesso, egli sta sempre a ringraziare Dio per quello che ha fatto, aspetta ciò che egli farà e ignora quello che egli sta facendo. È esattamente l'uomo sempre ed oggi egli fa la stessa cosa. Lo è sempre egli, quello è un uomo e voi dovete uscire da ciò, dovete lasciare che la mente che era in Cristo sia in voi. Il modo di fare di Dio con l'uomo è sempre stato nell'umiltà. Egli non tratta mai con gli uomini in grandi termini teologici. Ditemi una volta che egli lo abbia fatto. Non lo fa mai. Egli si rende semplice e l'uomo vuole renderlo complicato. Egli si rende grande rendendosi umile. Ora, quando un uomo riceve un po' di istruzione o delle lauree, conosce tanto che non gli potete dire niente. Ma se potesse solo continuare a diventare abbastanza grande da potersi rendere piccolo, tanto da non sapere nulla, allora sarebbe a posto. Ma lui non può diventare così grande, vedete? Egli semplicemente non può diventare così grande. E Dio è così grande, egli è così grande che può rendersi umile. Ma noi non possiamo, grandi, diventare abbastanza grandi da renderci umili. Ecco la differenza, è così. Dio si nasconde in umiltà e semplicità e l'uomo, la sapienza del mondo, guarda proprio sopra di ciò. Non c'è da meravigliarsi che Isaia disse che ha creduto alla nostra predicazione, a cui è stato rivelato il braccio del Signore. Gesù disse: io ti ringrazio, Padre, del cielo e della terra, poiché l'hai nascosta agli occhi dei savi e intendenti. E lo rivelerai ai piccoli fanciulli che apprenderanno umiltà, semplicità. Osservate proprio come Dio si rende semplice. Guardate, guardate l'Eden, solo credere alla sua parola era tutto quello che dovevano fare per vivere. Ora Dio non ha mai detto per questo primo caso che dovete avere così tante lauree di università. Egli disse: questa è la mia parola, credetela e vivrete, non credetela e morirete. Ora, non che Eva non credette a tutto ad essa, lei credette solo ad una piccola parte di essa. Ora voglio farvi una domanda, fratelli e sorelle. Se Dio lasciò accadere tutto questo perché Eva non credette ad una piccola parte della parola e fece in modo che l'umanità arrivasse al punto in cui si trova, pensate che noi torneremo mai non credendo a qualche parte di essa? Pensateci. Se Dio poteva vedere piccoli bambini sofferenti, guerre e miseria, carestia e fame, malattie, omicidi e tutte queste cose che accadono, tutto perché una piccola fase della sua parola fu dubitata. Pensate che noi torneremo indietro dubitando una parte di essa? Se costò tutto questo, egli vi lascerà tornare liberi, vi lascerà andare ad ogni modo dicendo: io no, non posso capirla, non la credo comunque? No, dovete crederla tutta, non importa quanto sembri umile, credetela comunque. Dite: beh, non la capisco, credetela comunque, non siete tenuti a capirla. Siete tenuti a crederla, credetela ad ogni modo. Ora ecco come siamo oggi, la stessa cosa, quel Dio. È come un esercito che va a combattere. Noi abbiamo spie in Inghilterra, l'Inghilterra spie qui. Le spie sono dentro e fuori in tutto il mondo. Perché? Cercano di scoprire i nostri segreti militari. Quando troviamo qualche tipo di segreto militare, appena possono trovarlo, prendono la stessa cosa o qualcos'altro per combattere ciò. È una guerra. La più grande guerra che si è svolta è una guerra spirituale. Ora, quando Dio seppe che questo sarebbe accaduto, egli fece per i suoi figli come gli Stati Uniti fanno per il loro esercito. Diamo ad un uomo un elmetto da portare perché sappiamo che lo userà. Gli diamo una vanga per trincerarsi. Sappiamo che pesa molto, uno zaino di circa 90 libbre sulla sua schiena. Una piccola recluta lo porta. Certamente è una cosa difficile per lui, ma l'esercito sa che devono addestrarlo per questo, perché gli servirà. Ogni pezzo di equipaggiamento gli occorrerà quando arriverà al fronte di battaglia. Ed è quel che dovremmo fare oggi, amico. Dobbiamo prendere l'intera parola di Dio, perché ne avremo bisogno. Dobbiamo far uso di ogni parola che c'è là dentro. E così dice il Signore, e dobbiamo far uso di tutto il Vangelo, tutto di esso. Ora, quando Dio fortificò la sua chiesa, egli la fortificò con la cosa migliore che potesse trovare, perché sono i suoi stessi figli. Ed egli fortificò la chiesa tramite la parola, la sua stessa parola. Tutto quello di cui si trattava era chiedere loro di credere alla sua parola. E Satana, tramite la sua sapienza, indusse Eva ad abbattere quella barriera solo in un punto. Satana ammise che ogni parte della parola era giusta, ma disse: sicuramente era tutto quello che doveva sapere. Sicuramente non morirete. Ora, quella fu la scappatoia. Lui preseva da dietro quella parola con un piccolo dubbio. Ecco esattamente dove egli prende la Chiesa oggi, la stessa cosa. Solo quel piccolo dubbio vi porta da questo lato. E adesso non c'è modo di cercare di pensare che Dio vi risparmierà tramite l'appartenere ad una Chiesa, l'appartenere ad un'organizzazione, un gruppo, qualsiasi cosa sia, o qualche sensazione. Voi dovete credere alla sua parola e agire sulla stessa cosa. Esatto, c'è. È l'unico modo, è il programma di Dio al principio e il programma di Dio durante la vita. È il programma di Dio adesso, è che la Chiesa deve stare dietro alla parola. È l'unico modo in cui Lui, voi potete essere al sicuro. Notate, noi ai suoi giorni, ne abbiamo parlato stamane, ai suoi giorni era un grande tempo intellettuale, gli uomini erano intelligenti, e Noè, la sua grande epoca intellettuale, Dio scese per salvare il popolo eletto. Credete che Dio abbia una chiesa eletta? Certamente ce l'ha, ed Egli viene per salvare quegli eletti, gli altri sono carne da cannone, ma egli sa che ce ne saranno tanti di loro salvati, perché Egli mise i loro nomi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Questo è esattamente in accordo alla scrittura. E l'anticristo negli ultimi giorni ingannerà ognuno i cui nomi non furono scritti su quel libro prima della fondazione del mondo. La Bibbia disse così, l'anticristo così simile sarà esattamente Pentecoste, vedete? Ma ingannerà coloro i cui nomi non furono scritti sul libro della vita dalla fondazione del mondo quando l'agnello fu ucciso. Notate, ora troviamo che Satana, quel grande agente, fu capace di prendere la Chiesa la prima volta solo col farle accettare la sua sapienza del mondo e allontanarli dalla comune fede che Dio disse loro di avere nella sua parola. Quello era il suo primo programma, egli la ebbe successo ed ecco dove l'ha fatto ogni volta. Oh, se solo potessimo vedere che è così, e quando lui può prendervi da dietro, quella parola è tutto quello che deve fare, siete nelle sue mani proprio allora. Notate, solo credere alla sua parola e vivere. Ora Eva, per lei quella non era sufficiente, lei doveva avere un po' della sapienza del mondo. Ecco come facciamo oggi, dobbiamo avere qualche dottore PhD LLD che ce la esponga. Fratello, se è contro questa parola, lasciatelo stare. Non mi importa se sia il Papa di Roma, se sia il qualche gerarchio o l'arcivescovo di Canterbury, non mi importa chi sia. Voi credete alla parola di Dio, che ogni altra parola sia una menzogna, se qualcosa è contro la parola. Ho scoperto questa unica cosa, vivere tramite la parola. Se Dio fa una promessa, Egli deve mantenere quella parola. Se Egli non mantiene quella parola, allora non è Dio. Ora Dio dovrà giudicare il mondo un giorno tramite qualche criterio. Ora, se Egli lo giudicherà tramite il criterio della Chiesa, come ci dice la Chiesa romana, allora quale Chiesa sarà? Ci sono circa 900 diverse organizzazioni. Quale sarà? La Battista dice che il loro è il criterio, la Pentecostale dice il loro, la Cattolica dice il loro. Per me, nessuno di loro. La parola è la verità. Chiunque toglie una parola da questo vi aggiungerà una parola, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita, vedete? È la parola di Dio tramite cui Dio giudicherà l'uomo. La grande generazione di Noè là, quando erano così intelligenti, Dio inviò loro un messaggio, e quando lo fece non inviò un arcangelo, egli inviò un agricoltore con un piccolo messaggio semplice, eppure glielo stava mostrando. Ora pensate, lo ricevettero? No, perché era troppo semplice. Se non fosse stato così semplice, l'avrebbero ricevuto. Se fosse stato un qualcosa di grande, avreste potuto dir loro come costruire una piramide più grande di quelle che avevano già costruite e così via, avrebbero potuto riceverlo. Ma gli inviò un uomo semplice con un messaggio che pioverà. Quello non soddisfaceva la loro istruzione scientifica. Ebbene, potevano raggiungere i cieli con radar o qualcosa e dimostrare che non c'è acqua lassù. Ma Noè disse, Dio ha detto che là ci sarebbe acqua, e se Dio ha detto che là ci sarebbe acqua, sebbene non ce ne sia, Egli può mettercela, perché Egli è il creatore, proprio così. Non importa cosa dica qualcun altro, Dio disse così, e Dio è in grado di mantenere la sua parola. Quel piccolo messaggio semplice condannò il mondo ai suoi giorni e salvò la sua famiglia, proprio così. Era un semplice, niente di radicale, solo semplicemente entrate nell'arca. Questo era tutto il necessario, credere ed entrare. Dio salvò il mondo tramite semplicità, mostrandosi così umile. Quello fu cos'era? Dio che si nasconde nuovamente dai veri intelligenti istruiti. Chiunque sa che le persone antidiluviane erano più intelligenti di quanto siamo oggi, più avanzate nella scienza e così via, di quanto siamo oggi. Ebbene, si possono trovare mummie di quei tempi e noi oggi non potremmo avere una mummia. Noi non potremmo pietrificare un corpo in quel modo. Avevano colorazioni che oggi non possiamo eguagliare. Costruirono le piramidi, della Sfinge e così via, che noi non potremmo eguagliare se dovessimo. Non abbiamo l'attrezzatura con cui costruirla. Non abbiamo la potenza per sollevarla lassù. Noi non potremmo costruirla. costruirla, ma loro la costruirono perché erano più intelligenti di quanto siamo noi. Ed in quell'eccellente, istruita, abile, intelligente razza di persone, Dio inviò un messaggio così umile che li fece inciampare giù fino in fondo. Loro lo rifiutarono e lo rigettarono, e la giustizia di Dio richiese giudizio perché rigettarono il suo messaggio. Ed egli condannò il mondo e lo sprofondò sotto la terra tramite un diluvio, e salvò Noè il giusto, il quale credette con un piccolo messaggio semplice che Dio usò. Cos'era? Dio che si nasconde in semplicità. Oh sì, sì Signore, di solito, come fanno sempre, lo credettero. Un'altra volta, quando era il tempo di imminente liberazione, Dio inviò un uomo semplice da una semplice famiglia. Egli non prese qualche famiglia famosa. La famiglia di Mosè, scopriamo che lui era un uomo semplice, una comune famiglia della tribù di Levi, credo, e li condussero fuori questa famiglia. Egli lasciò entrare Mosè ed essere l'uomo con l'istruzione più elevata di tutto il paese. Egli poteva insegnare sapienza agli egiziani. Era un uomo militare, ci è detto dalla storia. Sapeva tutti i dettagli come farlo. E Dio lasciò che si addestrasse così e che dimostrasse che non si può realizzare in quel modo per Dio. I suoi militari, tutta la sua mente di genio, tutta la sua istruzione, con questo egli fallì amaramente e miseramente. Dio lo lasciò fare, lo lasciò essere istruito ed essere intelligente, e quindi gli servirono 40 anni per istruirlo e poi 40 anni per togliergli ciò a forza prima che potesse usarlo. Proprio così, esattamente, lo portò fuori dietro al deserto e si sbarazzò di tutta l'istruzione che aveva. Oh, la sola cosa che è il problema oggi, cerchiamo sempre di riempirci per la venuta, dovremmo svuotarci per la venuta. Là deve esserci uno spazio, deve esserci qualcosa, una fame, cerchiamo di persuadere e tirare, non dovremmo farlo. Se un uomo è affamato di Dio, c'è un posto vuoto per lui, ecco tutto. Ma fino a quel momento non possiamo chiudere Dio in un posto. Potremmo fargli avere degli ismi, brividi e così via, ad agire strano. Ma certamente non funzionerà finché quell'uomo, lui stesso, non desidera Dio. Sì, Signore. Perciò i nostri programmi fatti dall'uomo non servono a niente. Entrate in quello di Dio. È esattamente giusto. Unirsi alla Chiesa, stringere mani, forme di battesimi e rituali e rosari e così via. Sciocchezze! È una nascita, e Dio? Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati. Proprio così. Dovete avere un posto vuoto. Cosa rende gli uomini affamati? Cosa fa sì che gli uomini escano qui e agiscano come fanno? Cosa fa sì che queste donne per strada camminino con questi vestiti immorali addosso? Cosa cercano di fare? Cercano di soddisfare una fame. E di cosa sono affamati? È perché furono creati per aver fame. Ma quella fame, come osa qualcuno cercare di placare quella santa fame che Dio creò in voi per aver fame di Lui e cercare di soddisfarla con le cose del mondo? Non avete diritto di farlo. Come osa qualcuno cercare di mettere partite di bingo e balli e cose simili nella chiesa e cene di beneficenza per pagare il vostro pastore, qualche specie di divertimento carnale, e definirvi religiose e cose simili per placare quella santa fame, quando là dovreste avere un altro solaio, pregare che il battesimo dello Spirito Santo riempie quella congregazione di gente? Non avete nessun diritto. Ma se è troppo umile, non soddisfa i vostri requisiti. La vostra istruzione è andata al di sopra di quello, vedete? Siete troppo intelligenti. Volete far entrare le persone in esso con l'istruzione. Non volete un pastore che conosca lo Spirito Santo. Lo fareste scappare dal vostro pulpito. Non lo volete perché non può esibire la sua tessera. Non può mostrare da quale scuola venga. Pensate che Mosè avrebbe potuto esibirla? Pensate che qualcuno dei profeti avrebbe potuto esibirla? Poteva Gesù esibirla? Dicevano: quale scuola? Da dove avrebbe ottenuto la sua istruzione? Da dove è venuto questo? Non abbiamo nessun documento che attesti che egli sia andato a scuola un giorno nella sua vita. Che ne è di Giovanni, quel volto spregevole e peloso che uscì così dal deserto? Suo padre era un predicatore, uscì da una scuola, era un sacerdote. Non abbiamo nessun documento che attesti che lui sia mai andato a scuola. Egli entrò nel deserto a 9 anni. Perché? Doveva svolgere un compito importante. Perché non seguì il tratto distintivo di suo padre come era usuale che facesse. Ebbene, quel seminario laggiù lo avrebbe coinvolto nei tanti pasticci che avevano. Ora sai che dovrai annunciare il Messia, ora sai che il fratello Jones soddisfaccio. Egli uscì nel deserto e aspettò Dio finché il Signore gli disse: colui sopra il quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il suo ministero era troppo importante per ricevere un'istruzione. Certamente lo era. Egli doveva avere la potenza di Dio. Ora, se avete la vostra istruzione più la potenza di Dio, splendido, ma non mettete quell'istruzione al di sopra della potenza di Dio, vedete, veramente. Ora scopriamo che Mosè, ora, quando fu là fuori lui, si era addestrato per 40 anni sapendo da sua madre che doveva liberare i figli di Israele. Pensò che sicuramente quando uccise quell'egiziano i fratelli lo avrebbero compreso, ma non lo compresero. Così, tramite tutti i suoi schemi, lui fallì e fallì miseramente. Ma in 5 minuti là, nella presenza di un bruno ardente, Dio mise in lui più di quanto il seminario fece laggiù in 40 anni. Ora ammetterò una cosa: quando apprendete Dio, di Dio in umiltà, che ne è di un pruno? E se Mosè avesse detto: ora aspetta un minuto, la mia istruzione è molto elevata, perciò penso che passerò di là e cercherò di raccogliere un po' di quelle foglie dal pruno e le porterò giù al laboratorio e le esaminerò e vedrò con quale sostanza chimica è stato spruzzato per vedere se il è in fiamme, non brucia. Vedete, lui non avrebbe mai trovato il segreto, ma si avvicinò a madre natura, si tolse i calzari, si inginocchiò e iniziò a parlare adesso, ed esso gli rispose. Questo è il modo. Non cercate di istruirvi in qualcosa, ma inchinatevi proprio davanti a Dio Geova, parlategli e gli vi risponderà ancora. Ecco quanto è umile. Chiedete, riceverete, bussate, vi sarà aperto, cercate e troverete, chiedete, vi sarà dato. È proprio così semplice. Ora so una cosa: che quando veramente trovate Dio vi fa agire stranamente. Notate, Mosè il giorno dopo, in seguito, lui era fuggito da, era già scappato dall'Egitto ed era stato là e aveva sposato Sefora e aveva il suo bambino Gersom ed era qui, aveva già dimenticato la schiavitù del popolo. Ma quando Dio gli apparve là in un pruno ardente, il giorno dopo aveva Sefora a cavalcioni d'un mulo con un fanciullo sul fianco e la barba bianca scendeva fino alla cintola, la testa calva brillava ed un bastone in mano scendendo direttamente là. Gloria a Dio! I suoi occhi guardavano oltre. Dove vai, Mosè? Scenderemo in Egitto per prenderne il controllo, l'invasione di un solo uomo. Oh, ciò vi farà agire stranamente, però andrà bene, purché sappiate in che direzione state andando. Questo va bene. Come sai che prenderai il controllo? Dio ha detto così, quello lo conclude. Quello ha detto così, Dio ha detto così. Oh, hai 80 anni, se l'avessi fatto saresti andato quando ne avevi 40. Ma Dio ha detto vai ora, questo è il tempo, l'invasione di un solo uomo che scende per farlo. Dio vi fa agire stranamente anche se sembrate una banderuola a segnamento sulla cima di un edificio. Ma finché Dio a farlo, beh, va bene, che differenza fa? Potrebbe togliere da voi qualche addestramento teologico battista? Ma finché Dio a farlo, egli si rivela in semplicità. Quel predicatore sapeva di più su Dio scendendo dal tetto di quella casa di quanto imparò in tutti gli anni che andò a scuola. Amen. Dio si rivela in semplicità e si mostra in potenza. Amen. Si nasconde, poi si mostra. Volete vedere quanto semplici potete diventare? Non quanto abili riuscite a diventare, ma quanto semplici potete diventare. Dio si rende noto nella semplicità, non nell'abilità e nell'astuzia. Quello è del diavolo. Seguite l'addestramento. Dove agirono i figli di Caino? Cosa successe ai suoi? Ai figli del diavolo cosa accadde loro? Diventarono tutti abili educatori, scienziati e così via. Seguite i figli di Set, umili, contadini, allevatori di pecore e così via. Alla fine del mondo cosa accadde? Cosa accadde alla fine del mondo? Antidiluviano, furono tutti perduti. Anche loro erano religiosi, certamente lo erano. Ma vedete, Dio inviò Noè, prese l'umile e il semplice e li raccolse e i figli di Caino furono distrutti. E la stessa cosa oggi, quello abile, scaltro, vedete, ecco come Satana ingannò Eva nel giardino dell'Eden, ecco come hanno agito i suoi figli del continuo. Osservate Moab, quella grande bella organizzazione che era lassù in cima alla collina. Mai, che grande posto. Ora non adoravano lo stesso Dio, poiché andarono a prendere il loro vescovo Balaam. Lui andò là ed eresse 7 altari, 7 sacrifici, lo stesso altare, lo stesso sacrificio, ogni cosa esattamente come fece Israele, il piccolo vagabondo laggiù. E poi cercarono di maledire loro fratello, vedete, per impedirgli di passare dal paese. Non volevano nessuno di quei risvegli di santi rotolanti là fra la loro gente. Cosa avvenne? Dio passò proprio attraverso comunque, perché gli era stato promesso di andare nella terra promessa e niente li avrebbe fermati. Dio si occupò di loro, Dio si nasconde in semplicità. Ecco come egli agisce sempre, e di solito loro lo mancano. Mosè era un servitore di Cristo consacrato, e Dio al pruno ardente gli seppe di più su Mosè, seppe di più su Dio quando lasciò quel pruno ardente, di tutti i 40 anni in cui studiò di lui giù in Egitto. Sappiamo che è così. Ai giorni di Acab il mondo era arrivato ad un punto tale, la politica aveva fatto una tale parte, come abbiamo detto stamane, fino a che Acab venne sulla scena. Ora Acab non era una persona cattiva, era solo un israelita tiepido, sviato, che permise a sua moglie di guidarlo. Lei era il collo che girava la testa. Ed è la stessa cosa che abbiamo proprio qui in questi Stati Uniti adesso, certamente. Non dico il nostro presidente tal dei tali, lui potrebbe essere un buon uomo, ma è quel vecchio sistema, dietro ciò ecco cosa lo compie. Guardatelo, segnatevelo, pensate che sia semplicemente qui a dire qualcosa di cui non so cosa sto dicendo. Ricordate quello che vi ho detto, sì signore, sto diventando vecchio, non mi sono rimasto ancora molti giorni sulla terra, se Gesù tarda me ne andrò molto presto. Ma questo sarà registrato e lo ascolterò. Ascolterete di nuovo e scoprirete che era giusto. State vivendo nelle ombre, non è rimasta proprio alcuna speranza. Ora ricordate, sapendolo, anziano quanto sono, e stando qui e sapendo che il tempo fugge via. E siete finiti, la nazione è finita, ogni cosa è finita, proprio così. È una sola cosa, salvatevi da questa perversa generazione, perché se è finita, proprio così. Acab, quel giorno in cui entrò Jezebel, indusse tutte le donne ad agire come faceva lei e suppongo le cose che lei portava a termine. E Acab le permetteva, e tutti i predicatori diventarono mondani. Ma allo stesso tempo Dio suscitò un uomo potente. Non sappiamo neanche da dove sia venuto, non sappiamo chi fossero suo padre e sua madre. Egli venne dal nulla, ma andò in gloria. Non sappiamo chi fossero suo padre e sua madre, nessun giorno in cui sia mai andato a scuola. Era un uomo del deserto. Non sappiamo come sia venuto, entrò sulla scena proprio stranamente, uscì dalla scena stranamente e si fece avanti ed egli scosse quella generazione in un uomo semplice. Cosa pensate che i teologi pensassero di lui quel giorno? Ebbene, pensate che accettarono Elia? Dissero, è un vecchio eccentrico. Jezebel disse, lo odio e tutti lo odiavano, ma lui aveva la parola del Signore per la salvezza della nazione, ma essi non lo credevano. Elia era un genere di persona semplice ed egli servì lo scopo di Dio così bene, quello spirito semplice che era in Elia, e Dio l'ha già usato in altri tre uomini e ha promesso di usarlo nuovamente negli ultimi giorni. Esatto, così semplice tanto da alzarsi e dire la verità. Lo usò in Eliseo dopo di lui, lo usò in Giovanni Battista e promesso di nuovo in Malachia 4 per restaurare la fede dei figli indietro alla fede dei padri pentecostale al Vangelo originale. Egli lo promise e lo farà, proprio così, quello spirito semplice, non abile, non intelligente. Elia non era un erudito, non era una figura famosa del mondo. Lui non sappiamo da dove sia venuto, ma aveva proprio abbastanza buon senso da credere a Dio. Semplice, eccolo, è quel genere di persone in cui Dio opera, si nasconde. Dio si nascose in Elia. Potreste immaginare un uomo come Mosè, un uomo comune, fare le cose che fece lui? Potreste immaginare che Elia, un tizio anziano dall'aspetto peloso con peli su tutto il suo corpo e avvolto in un pezzo di pelle di pecora? Potreste immaginare Dio che prende una cosa simile quando l'accennano sacerdoti ed ecclesiastici che erano vestiti e raffinati nella loro teologia il più eleganti possibile? Ma Dio ha escluso ognuno di loro! Egli lo fa sempre. Ditemi di una volta che egli non l'abbia fatto. Mai. No, signore. Egli escluse l'intera cosa per scendere in una forma semplice. Egli rivela se stesso e opera in semplicità, davvero semplice, così che tutti lo comprenderanno. Ecco cosa lo rende grande. Egli si è fatto semplice, semplificandolo. Ed ora egli escluse. Benché il mondo fosse pieno di grandi studiosi in quel giorno, non di meno egli non lo so nessuno di loro. Trovò un tipo semplice. Cioè, ma ricordate, questo genere era in quell'epoca. Ma vedete, lo spirito in cui egli venne era troppo semplice per la loro istruzione. Lo avevano già capito cosa poteva avvenire. Erano così altamente raffinati che mancarono la semplicità adesso e talvolta vi camminano sopra, lo deridono. Mi ricorda il vecchio proverbio: sciocchi cammineranno con scarpe chiodate dove angeli temono calpestare. Un uomo che vede accadere le opere di Dio e sa che sono le opere di Dio e si alza e le chiama le opere del diavolo, Gesù disse che bestemmia. Se dite una parola contro di me, il figlio dell'uomo vi sarà perdonato. Ma chiunque parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Vedete? Ma noi camminiamo con scarpe chiodate dove angeli temono calpestare. Noi siamo così intelligenti, siamo così raffinati, così è quello che la nostra America sta diventando. Siamo troppo intelligenti, ci allontaniamo da Dio con l'istruzione, le nostre scuole inviano i nostri predicatori come polli da incubatrice. Mi è sempre dispiaciuto per un pollo da incubatrice, si è schiuso sotto la luce artificiale e per prima cosa, sapete, fa chip chip per una mamma, poiché è la sua natura, ma non ha alcuna mamma, si è schiuso tramite un'incubatrice. Ecco cosa penso che molte di queste lauree facciano: un pollo da incubatrice che vi cinguetta non sapendo di cosa state parlando. Proprio così. Quando avete una parvenza di pietà, rinnegate quella parola e negate che lo Spirito Santo sia lo stesso oggi come lo era il giorno che fu versato a Pentecoste. Dicono che quello fu solo per i discepoli. Gesù disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanto a lungo, fino alla fine del mondo e ad ogni creatura, questi segni li accompagneranno. Certamente. Dite: vi mostrerò dove egli diede la potenza alla Chiesa. Voi mostratemi dove egli la tolse. Non c'è, no. Ma vedete, diventiamo così intelligenti con l'istruzione e ci allontaniamo da ciò. Abbiamo terminologia altro su cui operiamo. Ebbene, ciò riflette è proprio la stessa cosa. Bene, guarda, ora abbiamo ottimi medici, diciamo. Oggi, perché ci serve la guarigione divina? Guardate cosa ha detto un momento fa quell'ottimo dottore. Lui arriva alla fine del suo ruolo, poi confida in Dio. Ecco. È così. La scienza va bene finché continuate a salire sull'albero e quando arrivate così in alto che non potete andare oltre, passate sull'albero della fede e continuate proprio a camminare. Vedete, perché esso non ha fine. Tutto è possibile per coloro che credono. Sì, sì. La scienza va bene fin dove arriva. I vostri cinque sensi vanno bene finché sono in accordo con la parola. Ma quando i cinque sensi condannano la parola, allora allontanatevi da ciò. No, io non crederei al mio tatto, non crederei al mio dito. Non crederei alla mia vista nessun'altra cosa se è contraria alla parola. Dirò che io, un tizio mi disse tempo fa, disse: non mi importa quanti di voi pentecostali potrebbero dimostrare di essere stati guariti, non ci credo. Dissi: certamente no, sei un incredulo. Non era per increduli, è per credenti. Esattamente, certamente non era, non fu inviato per increduli, fu inviato per coloro che credono. Gesù venne proprio nel giorno dell'incredulità, non lo fermò, egli continuò proprio lo stesso a predicare. Dio operò miracoli proprio lo stesso in quel grande mondo istruito. Oggi noi viviamo in un grande mondo istruito, scindendo atomi e costruendo bombe e così via, e volando sulla Luna e astronauti e ogni altra cosa attorno alla Terra. È vero, lo facciamo, questo va bene, ma ancora ci sono persone che credono che quel battesimo dello Spirito Santo è proprio come è sempre stato. Non sanno spiegarlo, ma sanno di averlo. Ecco proprio di cosa si tratta. Non dovete spiegarlo purché lo abbiate. Amen. Amen significa così sia. Non dico amen a me stesso, ma io solo mi piace la parola così sia. Io so che è vero. Dio si rende così semplice che va proprio oltre la sommità dei savi. Sono così intelligenti con quel cervello minuscolo, sapete, hanno capito ogni cosa. Non potete dir loro nulla a riguardo. Il mondo non può sorgere, il sole non può splendere, il mondo non può girare senza la loro conoscenza di ciò, vedete. Ma Dio passa proprio sopra di loro e li lascia seduti proprio là. Ecco come egli ha sempre agito, sì signore. Fin dal giardino dell'Eden fu profetizzato che il Messia sarebbe venuto. Il tuo seme schiaccerà il capo del serpente e il suo capo ferirà il calcagno. Oh my, è stato detto. I profeti lo previdero e dissero esattamente quello che egli sarebbe stato. Dove sarebbe nato, come sarebbe nato, che tipo di opera avrebbe compiuto, quale sarebbe il suo segno messianico. La scrittura lo ha delineato proprio del tutto. Ma i teologi avevano capito ogni cosa a loro modo e lo mancarono di 100 miglia. Ma egli non venne contrariamente alla parola, venne secondo la parola. Ma perché non lo ricevettero? Perché non venne come pensavano che sarebbe dovuto venire? Esattamente come mancarono Noè e come mancarono Mosè e come lo mancarono durante tutta l'epoca. Mancarono di vedere la semplicità di Dio che compie qualcosa, vedete? Dio si nasconde là ed egli passa oltre la sommità dei savi di intendenti perché è così grande. Vedete, prendete due oggetti che si uniscono così e quando si passano, vedete cosa intendo? Ecco come Dio può agire. Egli può essere così semplice che può andare così lontano da qualcuno da non poter neanche trovare dove egli sia. Amen, mi piace questo. Sono lieto che egli l'abbia fatto così, allora posso accettarlo. Perché se fosse qualche erudizione, io non saprei cosa farne. Ma egli l'ha reso così semplice che persone come me possano capirlo o crederlo. Così ne sono tanto grato. Ora, del Messia fu detto come sarebbe venuto, dove sarebbe nato, quello che avrebbe fatto, cosa sarebbe stato il suo ministero e in che ora sarebbe arrivato. Ma quando egli arrivò quei ministri ed ecclesiastici di quel giorno, avevano così tante tradizioni e pensavano esattamente come egli sarebbe venuto. E i farisei dicevano, se verrà sarà un fariseo. I sadducei dicevano, assurdo, con quel mucchio di moralisti egli sarà un sadduceo. Ma quando egli venne non era nessuno dei due, egli non chiese mai il loro. Dio non dovette chiedere la loro parte della loro sapienza come mandare suo figlio. Egli lo mandò come disse che l'avrebbe fatto, venne il secondo ed egli portò. E quando parlavate del loro Messia annunciato in una stalla su un mucchio di letame, in una stalla di mucche, poteva un gruppo raffinato di farisei moralisti, altezzosi, ipocriti, aspettarsi che una cosa simile al loro Messia venisse in una stalla? Ebbene, cos'era? Era Geova, il piccolo Geova che piangeva come un neonato. Potevano aspettarsi quel terribile Geova che tornò dal monte Sinai, che infiammò il monte, che aprì il Mar Rosso, diventasse un neonato in una stalla? Oh, questo, la loro teologia non poteva mandarlo giù, no, davvero, non il loro Messia. Dissero, quando Dio manderà il Messia, senza dubbio abbasserà i corridoi del cielo, e gli scenderà avendo il saluto di 10 milioni d'angeli, verrà proprio al tempio che Mosè ci lasciò, o che Salomone ci costruì qui, e verrà dritto a questo tempio e ci accetterà proprio qui, è il nostro sommo sacerdote che abbiamo scelto, il nostro uomo principale, il nostro rappresentante statale, o cosa mai sia, e gli verrà da lui e dirà, sono arrivato, eccomi, sono io, sono il Messia. Non mi riconoscete, vedete, i corridoi si abbasseranno, io vengo dal cielo, ecco come se l'erano immaginato. Ma quando egli venne fu in una stalla, nato da una madre che, e un padre che aveva una provenienza illegittima, sembrava fosse, loro pensavano, avvolto nelle sue fasce, mi dicono, tolte dal giogo di un bue, così povero. Il Dio che creò il cielo e la terra e fece ogni cosa per mezzo di Cristo Gesù. E qui c'era lo stesso creatore, Dio, che fece gli stessi cieli e terra, sdraiato in una stalla, in un fascio di paglia che egli stesso aveva creato. Il creatore dei cieli e della terra si umiliò per divenire il più basso, l'altissimo che diventa il più basso. Ecco cosa lo rese Dio, ecco cosa lo rese ciò che era, vedete, si umiliò. L'uomo non potrebbe farlo. Innalzate un uomo, dategli una piccola influenza nell'organizzazione, fratello, non potete raggiungerlo, ecco tutto. Credete essere qualcuno, si gonfia come un rospo che mangia germogli, non potreste fare niente con lui, ma vedete, ma Dio può umiliarsi perché è così grande, egli va al di là di quello che noi chiamiamo grande, egli è dall'altra parte ed è così grande che può rendersi umile. Io ti ringrazio, Padre dei cieli e della terra, poiché hai nascosto queste cose ai santi, agli intendenti. Come ho detto, noi scendiamo un attimo e non sappiamo spiegare la vita in un filo d'erba. Vedete, ci camminiamo sopra, la cosa stessa che dichiara Dio, ci camminiamo sopra. È la stessa cosa che facciamo oggi, sì Signore, camminiamo sopra questa che è Dio in forma di lettera, proprio così, e accettiamo qualche credo dogma d'uomo al suo posto. Vendete i vostri diritti di primogenitura per un piatto di lenticchie, per popolarità, per una chiesa che vi lascerà portare i capelli tagliati e pantaloncini e vi manda andare a feste di cocktail e cose simili. E poi vi definite cristiani. Vergognatevi, giusto? Non vi sto sgridando, ma per devoto rispetto ed amore proprio così. Allontanatevi da una cosa simile. Tornate a Dio, alla sua Bibbia. Tornate alla verità del Vangelo. Se permettete che qualche organizzazione vi allontani dalle cose di Dio avvolgendovi, non fatelo mai. Tornate alla semplice via di Dio. Inginocchiatevi e dite: Signore Dio, non mi importa cosa, come me lo darai, ma sono qui per esso. Guardate cosa succede. Siate sinceri a riguardo. Egli è più ansioso di darvelo di quanto voi siete di riceverlo. Non dovete indugiare. Non c'è cosa simile. Mentre Pietro ancora diceva queste parole, lo Spirito Santo scese su coloro che le ascoltavano. Esatto. Il problema è che non lo desideriamo abbastanza. No, non vogliamo umiliarci proprio così. Stavo predicando non molto tempo fa e c'era una signora che divenne davvero gioiosa e cominciò ad acclamare. C'era un ragazzo che gioca a basketball in città, disse: Billy, ero all'esterno, non sono riuscito ad entrare. Disse: mi stavo rallegrando del tuo messaggio finché quella donna ha iniziato a gridare e agire così. Disse: poi tutte quelle persone iniziarono a gridare e a continuare. Disse: quello mi ha fatto correre brividi sulla schiena. Oh, dissi, non ci credevi? Disse: no. Dissi: se non l'avessero fatto, avrebbe fatto correre brividi sulla mia schiena, vedete? Dissi: non avrei saputo dove stessi parlando, di cosa stessi parlando, vedete? E così disse: era un fanatico del basketball e cambio. Disse: beh, chi al mondo ha udito mai una cosa simile? Apparteneva alla stessa chiesa di organizzazione da cui ero uscito io e disse: beh, ora il tuo messaggio andava benissimo, ciò di cui parlavi, ma chi ti poteva sentire? Dissi: non c'era da sentire allora, lo Spirito Santo era là, egli aveva preso il controllo, vedete? Dissi: era tempo che io stessi zitto quando egli venne, vedi? Ed egli arrivò fra la gente. Egli disse: ah, Billy, disse, sei proprio un fanatico, ecco tutto. Dissi: beh, forse lo sono. Dissi: se lo sono, sono uno dei fanatici più felici che tu abbia mai visto, vedete? E dissi io, disse, beh, voglio parlarti. Iniziai a parlargli. Dissi: senti, è il parco da basketball, non è lontano da casa. Dissi: cosa mai stava succedendo laggiù l'altra sera? Disse: avresti dovuto vederlo. Disse: tu conosci Charles Nolan? Ti dico, tre uomini sulla base. E divenne proprio tutto eccitato. Disse: bene voi mucchio di empi rotolanti, non ho mai sentito un tale chiasso in vita mia. Dissi: se ci fossi stato non avrei detto molto al riguardo, sarei solo rimasto là a guardare. Disse: tu ora non ti piace molto il basketball? Dissi: certamente no. Dissi: non mi importa del basketball, quindi non sono interessato a ciò. Dissi: se fossi interessato a ciò avrei agito come fai tu. E se tu fossi interessato al mio Dio, alla venuta del Signore Gesù, alla potenza di Dio, agiresti allo stesso modo quando lo Spirito Santo penetra in un edificio. Dipende da che tipo di spirito è in voi, di cosa vi nutrite. La vostra vita si nutre di qualcosa. E dissi: non essere un avvoltoio che mangia le carcasse morte della vecchia carogna della terra. Cibati delle cose celesti, la parola di Dio. Gesù disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Cibatevi della sua parola. Perciò quando Gesù venne, l'avevano capito al punto che lo resero così grande. Non potevano capire come una persona così grande potesse nascere in una stalla. Non potevano capire come una grande persona simile potesse essere così semplice. È la stessa cosa oggi. La gente pensa che la religione cristiana deve avere una grandissima chiesa, grandissima edificio, grandissimo organo a canne da $1 milione, delle panche di lusso. Siete mai stati in Irlanda? Avete mai notato San Patrizio, che voi cattolici definite un cattolico? Egli lo era proprio, quasi tanto quanto lo sono io. Siete mai andati lassù? Egli non aveva neanche un crocifisso appeso nel suo edificio. Protestò contro la Chiesa romana il più energicamente possibile. Non permetteva neanche che le persone si sedessero. Li faceva accovacciare su un pezzo di asse vecchia, non asse, ma una pietra nell'edificio. Il suo edificio sta ancora là. Egli insegnava loro il battesimo dello Spirito Santo, San Francesco e quei primi grandi riformatori uomini in quei giorni passati, come insegnarono il battesimo dello Spirito Santo, come San Martino, Ireneo, quei grandi uomini insegnarono il battesimo dello Spirito Santo. Essi non avrebbero permesso che la loro gente fosse comoda e si sedesse nel lusso e cose simili come facciamo oggi. Eppure la definiamo una chiesa prosperosa. L'uomo a volte chiama religione la prosperità. È stato detto in California che un uomo non è spirituale finché non possiede tre Cadillac. Secondo me, è quando egli si allontana da Dio, proprio così. La Chiesa pentecostale oggi agisce di certo diversamente da come faceva la prima Chiesa pentecostale. Parlava agli uomini cristiani da fare una volta laggiù, non so come mi fecero tornare, suppongo perché mi amano, ma io non dico loro quello che io so che il Signore dice. Non lo dico per vantarmi, se lo facesse avrei bisogno di essere laggiù all'altare. Lo dico perché li amo, li rispetto. Una sera laggiù testimoniando davanti agli uomini d'affari del mondo, quante chedille che avevano le loro piccole imprese, dissi: quegli uomini non vogliono quello, parlate loro dell'umiltà di Cristo. E dissi: siete così diversi dalla prima chiesa pentecostale. Loro vendettero ogni cosa che avevano e la diedero ai poveri e uscirono a predicare il Vangelo. Dissi: voi cercate di dire quanto avete prosperato e quanto avete. Non si tratta di quanto avete, ma di quanto potete sbarazzarvi. Pensavo quel tizio ieri sera che parlava della stessa cosa. Un piccolo fratello pentecostale di Chicago si è alzato, disse: fratello Branham, vorrei sfidarti su questo. Dissi: fallo. Ed egli disse: dove la chiesa fece l'errore? Dissi: lo Spirito Santo fare un errore non può. E gli disse: lo fece là, vedi, quando la persecuzione aumentò loro non avevano alcuna casa in cui andare. Dissi: esattamente la volontà di Dio. Allora essi andarono ovunque diffondendo il Vangelo perché non avevano altro posto in cui andare. Non potete superare Dio. Sì Signore, Dio gli fece vendere tutto ciò che avevano, così non ebbero nessun posto in cui andare e andarono proprio a predicare ovunque, l'unico modo in cui Dio poté indurli ad andare. Ma oggi ci piace sopprimere, sapete, ci sediamo comodamente, e se il pastore nell'assemblea dice qualcosa che a noi non piace, allora ci spostiamo all'unità. Quando dice qualcosa che a noi non piace, beh, alla fine finiremo nella battista presbiteriana o in qualche luogo dove possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Ecco la cosa, siamo noi. Voi ci definiamo cristiani? Volete qualche... votate per il vostro pastore, molti di voi nella vostra chiesa, e quando lo fate volete lo studioso più raffinato, così da poter dire ai vicini: il nostro pastore ha una laurea, il nostro dottor tal dei tali. Oh mai, vi state allontanando da Dio. Voi, Dio si rivela in semplicità. Ascoltate, quello era troppo per quella gente illustre, studiosi, istruiti, gente istruita di quei giorni. Dio che si nasconde in semplicità in un neonato. Guardate quando lo crocifissero. Oh, quello colpì nel segno. 1900 anni fa questo pomeriggio crocifissero il principe della vita. Quando quei sommi sacerdoti che si erano meravigliati, quando gli videro fare i miracoli che fece, e sapevano che egli condannava le loro organizzazioni, egli li sgridò, li rimproverò aspramente e disse loro che non erano altro che un mucchio di diavoli e ravvedetevi. Ed essi: Dio può da queste pietre, disse Giovanni, fa sorgere figliola d'Abraham. Non pensate di essere figli di Dio perché siete nati giudei. E così egli disse là, li chiamò serpenti nell'erba e ogni cosa. Poi quando egli fu là sulla croce, si dissero: ora se tu sei il figlio di Dio, se tu sei il figlio di Dio, non vuoi scendere dalla croce e noi ti crederemo. Vedete? Le stesse cose. Quando potevano ricordare quest'uomo fare un miracolo, allora non potevano negarlo. Ma vederlo stare là, lo stesso Dio della creazione. Ora so che in questa moderna tendenza oggi cercano di renderlo qualche altra persona, ma egli non era nessun'altra persona che Dio stesso, proprio così. Oggi la tendenza moderna dice: egli era un grande insegnante, egli era un profeta. Egli era un grande insegnante ed era un grande profeta, però egli era più che un insegnante, egli era più che un profeta, egli era Dio, niente di meno che Dio. Dio era in Cristo riconciliandosi al mondo. Gesù disse: non sono io che faccio queste cose, il Padre mio, ed egli dimora in me, e il Padre in me. Egli era Dio manifestato in carne. Una donna di una scienza cristiana, scusatemi, non avevo intenzione di dire quel nome, ora mi dispiace, ve l'ho detto, ma lei disse, signor Branham, mi piace il suo parlare, ma disse, lei si vanta troppo di Gesù. Dissi, grazie, se tutto quello che faccio che è molto, molto grave, dissi, allora sono destinato al cielo. Io dissi, vorrei avere circa un altro milione di lingue con cui potermi vantare di lui. Lei disse, beh, lei lo rende qualcosa che non è. E disse, egli è tutto per me. E disse, beh, ora posso provarle. Lei lo rende Dio. Dissi, egli era Dio. Se non era Dio, era il più grande seduttore che il mondo abbia mai avuto. Dissi, egli era Dio, egli non è niente di meno che Dio. Il suo stesso sangue era Dio. Siamo salvati tramite il sangue di Dio. Egli non era giudeo, né era gentile. Il sesso maschile produce l'emoglobina. Il dottore lo sa, una gallina può deporre un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio non si schiuderà, non è fertile. Proprio così, vedete? Esso ha la cellula sanguigna, viene dal sesso maschile. In questo caso, Giova Dio era il maschio. Egli creò una cellula sanguigna in Maria. E voi cattolici la chiamate la madre di Dio? Come poteva essere una madre di Dio? E Dio essere infinito ed eterno? Non era affatto la madre di Dio. Era un'incubatrice che Dio usò per portare qui suo figlio, certamente. Ma disse, lei era l'ovulo? No, signore, se l'avesse avuta avrebbe dovuto avere una sensazione, quindi guardate cosa fate di Dio. Egli era assolutamente il creato, Dio, Dio della creazione creato in una forma d'uomo. È esattamente giusto. E quando egli lo fece, lei disse, bene, posso dimostrarle tramite la sua stessa Bibbia che egli non era nient'altro che un uomo. Dissi, lo faccia. E disse, quando egli in San Giovanni 11 scese per risorgere Lazzaro, e disse, quando egli andò, la Bibbia disse, egli pianse. Disse, ciò mostrò che doveva essere mortale o non avrebbe potuto piangere. Io dissi, quell'argomento è più inconsistente del brodo fatto dall'ombra di un pollo che è morto di fame. Dissi, non cerchi di dirmi quello. Io dissi, voglio dirle qualcosa. Quando egli scese là alla tomba, era vero, egli pianse. Egli era un uomo che piangeva, ma quando egli sorresse il suo piccolo esile corpo, disse, Lazzaro, vieni fuori! E un uomo che era morto da 4 giorni si alzò in piedi e visse nuovamente. Quello era più che un uomo che poteva chiamare i morti. Quello era Dio in suo figlio. È esattamente giusto. Era vero, quando egli scese dal monte quella sera affamato, cercando qualcosa da mangiare, guardò quell'albero e non poté trovare nulla da mangiare. E maledisse l'albero. Quello era Dio affamato. Ma quando egli prese 5 pane e 2 pezzi di pesce e cibò 5.000, quello era il creatore, Dio in suo figlio. Egli era un uomo sdraiato sul fondo di quella barca quella notte, quando 10.000 diavoli del mare giurarono che l'avrebbero annegato. Quella vecchia barchetta sballottata come un tappo di bottiglia là fuori. Egli era un uomo sdraiato, l'ha addormentato, virtù era uscita da lui. Ma quando mise il piede sulle funi, la barca alzò lo sguardo e disse, pace, calmati. E i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, quello era Dio che parlava attraverso di lui. Egli era un Dio uomo. Non potevano rendersene conto, e alla croce dissero, se tu sei il figlio di Dio, salva te stesso. Gli disse il ladro, e se tu sei il Messia, scendi dalla croce. Mostraci, se tu sei il re dei giudei, se sei tu, scendi e mostracelo, vedete? Così avrebbe mostrato autorità. Dio stava umiliando se stesso in semplicità, prendendo la forma della morte. Dio, la forma di vita più elevata, divenne il peccatore più infimo, maledetto dalla vita per morire, per generare la risurrezione. Oh my, Dio si nasconde nella morte per mostrarsi nella risurrezione. Dio, la forma più elevata alla vita eterna, crea un uomo, un corpo in cui dimorare lui stesso. Divenne la vita più bassa, un essere umano maledetto da Dio, e prendendo la maledizione su di sé morendo, si nascose da quegli studiosi istruiti. Quando il diavolo lo portò laggiù, egli misero uno straccio sugli occhi e lo colpirono sulla testa e dissero, ora noi ci dicono che sei profeta, profetizza ora e dici chi ti ha colpito, ti crederemo. E si passavano il bastone uno all'altro, egli non aprì bocca. Quando gli sputarono in faccia, strapparono la barba manciata, dicevano, oh, se quello, il diavolo disse, se quello fosse Dio l'abbiamo preso, ecco tutto, oh, guardatelo là però. Egli era Dio quando stava salendo. Prendiamo la nostra fotocamera e riavvolgiamola a quell'oscuro pomeriggio 1900 anni fa oggi pomeriggio. Guardatelo salire la collina, sento dei colpi. Cos'è? È una vecchia rozza croce che sale il pendio. Prolunga le orme sanguinanti del portatore mentre sbatte su quelle rocce, mentre prosegue per la strada. Guardo su tutta la sua schiena e ci sono macchioline su tutta quella veste senza cucitura. Il Dio della creazione porta la croce stessa che egli creò là. Il sangue dell'Emanuele comincia a mostrarsi sulla sua schiena in macchie. Mentre egli sale la collina, quelle macchie iniziano a diventare sempre più grandi. All'improvviso diventano tutte un grandissimo schizzo di sangue e grandi gocce cominciano a cadere sulle sue piccole, umili, deboli gambe. Cos'era? Egli abbassò le spalle, la sua forza umana. Che cos'era? Dio! Dio che si nasconde in semplicità. Era Dio a portare quella croce. Eccolo salire la collina inciampando, il sangue usciva da lui, egli cadde. Simone raccolse la croce per aiutarlo con essa. Mentre egli saliva la collina, il diavolo disse, sai una cosa, disse, ora so che egli non è Dio, so che non lo è, non farebbe mai così, ora l'ho in pugno, ho vinto ogni uomo, l'ho preso così, so che non è Dio. Così mandò l'ape della morte per pungerlo, e mentre l'ape iniziò a ronzargli attorno, sapete, le api, gli insetti che hanno pungito pungiglioni e la morte ha un pungiglione. Ma sapete, se mai un insetto punge a fondo, stacca il suo pungiglione. Così se lo ancorassi in un uomo comune, se egli fosse stato solo un uomo comune, un profeta, aveva punto molti profeti ed erano morti. Ma quando punse quello, perse il suo pungiglione. In seguito non aveva più pungiglione. Dio ancorò la sua carne nell'Emanuele e tolse il pungiglione della morte. Anni dopo, quando stavano per uccidere uno dei suoi apostoli, il grande San Paolo, egli gridò e disse: «Oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma sia ringraziato Dio, il quale ci dà la vittoria per il Signore nostro Gesù Cristo». Sì, Signore. Cos'era? Dio si umiliò. Oh, quando l'uomo peccò attraverso un grande abisso posto tra lui e Dio, non lasciandosi alcuna via di ritorno. E allora Dio prese un sostituto, offrì un sostituto e lo accettò. Allora se l'uomo accettasse questo sostituto al suo posto, allora potrebbe andare indietro nella comunione con Dio, come ho detto al principio. E allora gli uomini per anni si mossero tramite il sangue di capre, pecore e animali. Non potevano togliere il peccato, copriva soltanto il peccato. Ma poi cosa avvenne? Un giorno venne qualcosa che poteva rimettere il peccato, il sangue del suo stesso figlio, ed egli rimise il peccato. Ora non molto tempo fa, ora non saprei, potrebbero esserci scienziati seduti qui, farò un'affermazione, la chiamerò semplicemente qualcosa, non significa quello affatto, ma dirò solo, prendiamo come una semplice gocciolina d'inchiostro, Dio può nascondersi in quella. Vedete, se è una goccia d'inchiostro, doveva essere qualcosa prima di essere una goccia d'inchiostro. Vediamo cos'è. Per prima cosa è una goccia, un inchiostro. Cos'è? Sono sostanze chimiche, la scomponiamo. Da dove venne? Beh, dite allora, dalla sua acqua, è H2O, una formula, è parte d'essa. Poi ha in sé una sostanza chimica di colore. Da dove venne il colore? Ora, c'è solo un colore originale del bianco, lo sappiamo. Tutti gli altri colori sono composti dal bianco. Perciò allora scopriamo come fece a venire. Da dove venne questo? Ora, seguiamolo a ritroso. Per prima cosa, sapete? Beh, ebbene, dite, diventa un acido. Dall'acido, poi, cosa diventa? La prossima cosa torna indietro? Beh, dite, poi arriva ad una luce. Cos'è luce? Si arriva a tante molecole. Ed ora diciamo che la molecola 1, la molecola 4, la molecola 8 si sono unite e hanno formato l'atomo 1 per l'atomo 4 per l'atomo 6. Ora, se fosse stato l'atomo 4 per l'atomo 5, sarebbe stato bianco, invece fu il 6. Cosa lo determinò? Dove ottengo la chimica insieme per formare quel colore inchiostro nero, capite? Bene. Viene tutto formato. Allora, da dove è venuto? Doveva venire da qualche altro luogo? Doveva venire da un creatore? Perché è una creazione. Una creazione deve venire da un creatore. Così poi arrivò nell'inchiostro. Era per uno scopo. Può scrivere il vostro perdono, potete scrivere Giovanni 3,16 e salvare la vostra anima. E poi può anche scrivere la vostra condanna e mandarla alla cella della morte. È qui per uno scopo. Ora, per tutti questi anni è divenuta ciò che è, determinata da qualcosa per essere resa ciò che è. Ora, come farete a riportarla là? Hanno prodotto una sostanza chiamata candeggina, voi donne la usate, Clorox. Ora, ho una tinozza di Clorox posta qui e lascio cadere quella goccia d'inchiostro dentro quel secchio di Clorox. Ora trovate il vostro colore. Cosa gli è accaduto? Cos'è accaduto? La prima cosa che fece, ha toccato l'acqua, ha toccato il Clorox. Quella sostanza chimica era così forte che l'ha rimandato completamente indietro. Non potete vedere nessun fumo d'accione e nient'altro. Non c'è più, non ci sarà più, perché è tornata indietro al posto originale da cui è venuta. Ed ora ecco esattamente cosa il sangue di Gesù Cristo fa al peccato. Il sangue di Gesù Cristo, confessate il vostro peccato sul sangue di Gesù Cristo e lo mette nel mare dell'oblio e per non essere più ricordato contro di voi, affatto. Ora dov'è la Chiesa oggi, fratelli, se siamo nati per essere figli di Dio? E Gesù stesso disse, se la vostra legge disse che siete dei minori con il controllo della terra, egli disse, se chiamano dei coloro a cui veniva la parola di Dio, che erano i profeti, la parola del Signore viene al profeta, e se voi li chiamate dei, come potete condannare me, disse, quando dico di essere il figlio di Dio? Ora, se il sangue di toro e capre potete dare a Mose potenza per uscire là col mandato di Dio e distendere quel bastone e dire, vengano mosche, Egli aveva la parola di Dio e parlò quella parola. E quando lo fece, venne dal pensiero di Dio. Una parola è un pensiero espresso. E così poi, quando Dio lo pensò e lo mise nella mente di Mosè ed egli lo parlò, divenne una parola. E Mosè si voltò e tornò indietro. Forse non una mosca nel paese. Dopo un'ora, forse una vecchia mosca verde cominciò a ronzare in giro. In mezz'ora ce n'erano 5 chili per metro quadrato. Cos'era? La parola creativa di Dio che fu parlata dalle labbra di un uomo mortale. Dio usa gli uomini. Dio avrebbe potuto usare il sole per predicare il Vangelo. Dio avrebbe potuto usare il vento per predicare il Vangelo. Però Dio scelse gli uomini per predicare il Vangelo. Qual è il problema con la Chiesa oggi? C'è qualcosa che non va. Secondo me non veniamo con quella sincerità per la giusta cosa per quello. Se Dio poteva farlo col sangue di tori, capre e tori che soltanto coprivano il peccato e facevano una propiziazione per il peccatore, eppure il peccato c'era ancora, copriva solamente. Egli cosa può fare col sangue di suo figlio che omette il peccato? E Dio non ha fabbricato, ma ha creato un sangue che toglie tutto il peccato. E Marco 11:24, qualunque cosa dite a questo monte spostati e non dubitate in cuor vostro, ma credete che quello che avete detto avverrà. Potete avere ciò che avete detto. Dove si trova la Chiesa pentecostale oggi? Amen. Non capite che il peccato confessato, veramente confessato, omette il peccato. Se non c'è omissione, adesso edifica un ponte attraverso questo abisso che riporta l'uomo nella presenza del suo creatore e lo rende figlio di Dio. Amen. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Amen. Eccovi, in verità vi dico, se dite a questo monte spostate, non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto avverrà. Potete avere ciò che avete detto. Gloria a Dio. È il mio Dio che si rivela in umiltà, vedete? Dio prende un umile peccatore, lo purifica col suo sangue e fa cadere quel peccato confessato dentro quella candeggina Clorox del sangue del Figlio di Dio e pone la sua stessa vita dentro quell'uomo mediante il battesimo dello Spirito Santo. Allora, se abbiamo il genuino battesimo dello Spirito Santo, cosa c'è che non va in noi? Quando il simbolo, quando Elia lasciò cadere il mantello per Eliseo, ne ottenne una doppia porzione. Gesù disse, le opere che faccio io le farete anche voi e ne farete più grandi di questa poiché io vado al Padre mio. Cosa c'è che non va, Chiesa? Ora ci avete chiamati Belzebù, divisione e cose simili. Lasciatemi in pace. Fratello, scendi alla croce, vai al Vangelo. Non dobbiamo imitare. Perché prendereste un'imitazione? Perché prendereste una falsa concezione di ciò quando i cieli sono pieni di genuina potenza pentecostale che rende un uomo o una donna, figlio o figlia di Dio, che lo riporta nella presenza di Dio. Amen. Eccovi, Dio si rivela in umiltà. Dovete allontanarvi dai vostri stessi pensieri, dovete far sì che la mente che era in Cristo sia in voi, dovete restare là finché ogni peccato di timore, ogni peccato di dubbio se n'è andato dal vostro cuore. E se siete là e Dio non vi prende e non omette i vostri peccati e non vi manda nella presenza di Dio, c'è qualcosa che non va con la vostra esperienza. Non mi importa quanti dottorati abbiate, quanto siate una grandiosa chiesa, che tipo di grande persona influente siate, quante organizzazioni, cosa mai sia, non ha niente a che fare con ciò finché i vostri peccati non sono confessati e non sono nel sangue di Gesù Cristo. Siete incontaminati, un figlio e una figlia di Dio nati di nuovo con la vita di Dio in voi, per dire una parola di creazione che questo monte si sposti e vi obbedirà. Amen. Dio si rivela in umiltà, egli prende quei tipi che non hanno istruzione, egli prende quei tipi che semplicemente lo crederanno. Io ti ringrazio, Padre, creatore dei cieli e della terra, tu hai nascosto queste cose dai savi e gli intendenti. Battuto e percosso, eppure lo consideriamo battuto e percosso, certo da Dio, ma gli fu ferito per le nostre trasgressioni, venne il Clorox, egli è stato fiaccato per la nostra iniquità, il castigo della nostra pace fu su di lui e per le sue sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Cosa fece lui? Si umiliò fino alla morte il pomeriggio del venerdì santo, affinché potesse risorgere la domenica di Pasqua. Amen. Per rimandare lo Spirito Santo sulla Chiesa con una doppia porzione adesso, affinché potessimo fare le stesse cose che fa lui, che fece lui. Egli promise: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, e quanto ci allontaniamo da lui con le nostre tradizioni. Eccovi, Dio si nasconde nell'umiltà, si rivela nella potenza, è il modo in cui Dio lo compie, è il programma di Dio farlo così, sì Signore, in modo che egli possa portare figli al di là di questo abisso. In chiusura potrei dire questo: Dio nascosto nella morte per tornare nella risurrezione. Voglio raccontarvi una breve storia che ho letto non molto tempo fa. In chiusura, dicevano: nel tempo della prima guerra mondiale c'erano i fratelli più anziani di mio padre. I miei cugini erano in quella guerra, molti di loro furono uccisi. Ma in un luogo allora avevano un intero reggimento di soldati, soldati americani bloccati. L'esercito tedesco li aveva bloccati e il fuoco delle mitragliatrici, dei grandi cannoni, cosa mai avessero fuoco di mortaio, cosa mai fosse, li avevano bloccati. Non potevano uscire, non c'era modo di uscire. C'era un intero reggimento di soldati che periva proprio là perché erano su ogni lato, avevano aerei, non osavano farne salire nessuno, sarebbe stato abbattuto. Un uomo cercava di uscire, ebbene loro erano proprio da ogni lato, non c'era niente. I loro bei cannoni avevano fallito, tutta la loro strategia militare aveva fallito, erano bloccati dal nemico, non c'era nessun modo di uscire, non c'era niente. Poi alla fine si avvicinò un soldato e gli trovò un piccione, uno di quei piccioni viaggiatori. Quella era la loro unica speranza. Scrissero un messaggio e pensarono: se solo questo piccione può farcela. E tornare al quartiere generale da dove è venuto può portare questo messaggio. Un piccione messaggio, piccione messaggero. E quello era l'unica cosa che avevano, un semplice piccolo piccione. Tutte le loro cose militari erano fallite, ma avevano un semplice piccolo piccione. Scrissero il messaggio e lo legarono alla sua zampetta e lo liberarono con una benedizione, una preghiera che ce la facesse. Naturalmente i tedeschi videro salire quel piccione bianco, gli spararono e tutto il resto. Una pallottola gli trapassò l'ala, gli fece cadere le piume. Un'altra lo colpì attorno al collo, gli fece un taglio sul collo. Un'altra colpì la zampa su cui teneva il messaggio. Ma il povero piccolo piccione continuò a volare cercando di far arrivare il messaggio. Doveva farlo, c'era la vita in gioco. Alla fine, con i suoi grandi sforzi, fluttuando nell'aria, girando, e volò e cadde. E cadde nella caserma o nell'accampamento dove erano i soldati. Un soldato lo prese, lo guardò. Questo tizio disse: gli hanno sparato. E gli aprì, guardò la sua zampetta. Sulla sua zampetta ferita e c'era una nota. Lessero la nota, era coperta di sangue. Sebbene fosse coperta di sangue, il messaggio arrivò a destinazione, giunse a destinazione. Mandarono rapidamente i rinforzi e salvarono l'intero reggimento di soldati. Se il piccolo piccione non fosse giunto a destinazione, tutti quegli uomini sarebbero periti. Che disastro sarebbe stato! Sarebbe stata una cosa orribile. E fu una grande cosa che quel piccolo piccione fece, anche se gli costò il suo sangue. Il suo sangue era sul messaggio. Quella fu una grande cosa, ma neanche la metà, finché un giorno, quando il peccato aveva bloccato i figli di Dio, non c'erano speranze, non c'era niente che potessero fare, tutte le speranze erano finite. Ma ecco venire non un piccione, ma una colomba. 1900 anni fa, oggi pomeriggio, in semplicità, nacque in una mangiatoia, morì su una croce. Ma raggiunse il cielo col suo stesso sangue sul messaggio, ed egli liberò i figli di Dio, poiché ora possiamo essere di nuovo figli di Dio e figlie di Dio, per vivere in santità e purezza, per vivere nella sua presenza. Sono così grato per quella colomba che è scesa dalla gloria, che portò il messaggio, poiché io ero nel bisogno. Ed egli tornò volando in cielo con esso, ed era tutto sanguinante dove i peccati del mondo l'avevano macchiato. Ma oggi sono stato liberato, sono libero, sono così lieto. E però il semplice può comprenderlo. Sono lieto di essere abbastanza semplice da comprenderlo. Non siete lieti di questo? Non siete siete grati. Dio si nasconde in semplicità. Egli divenne stimato e vituperato. Noi lo stimammo vituperato ed afflitto. Abbiamo nascosta, per così dire, la faccia da lui. Egli non era il grande soldato che pensavano sarebbe stato. Egli non era quel prode uomo militare che si aspettavano. Ma nascosero la faccia da lui, si vergognarono. Ma tuttavia egli fu ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità. Cos'era? Dio si nascondeva in semplicità. Geova divenne uomo in modo da poter morire per gli uomini, per riportare il messaggio col suo stesso sangue, la richiesta di Dio che il prezzo era pagato e noi siamo redenti. E oggi, per quanto possa essere umile, non dovete essere scaltri, non dovete avere un'istruzione, soltanto credere a quel messaggio, la parola di Dio, e anche voi potete essere salvati ed essere un figlio di Dio, stare nella presenza di Dio e compiere le opere di Dio. Chiniamo i capi un momento mentre chiediamo le benedizioni di Dio su queste cose. Voglio chiedervi qualcosa. Oggi, mentre le radio si sono accese, i giornali, ho visto un giornale stamane dove stavano ripetendo un atto, un uomo che porta una croce. Ci sono ogni tipo di cose. La mattina di Pasqua tutta la chiesa sarà decorata con gigli, gli altari saranno pieni di gigli, il coniglio di Pasqua prende il posto, i polli. Mi chiedo cosa c'entrino con la Pasqua. Un coniglio, un animale impuro alla vista di Dio. Ieri perfino proibito mangiarlo o toccarlo ai tempi della Bibbia. E i polli, la stessa cosa, anatre. Eppure ciò ha preso il posto della risurrezione. Babbo Natale ha preso il posto del Natale. Oh, ma a cos'è arrivato il mondo, amico? Dove siamo? Vedete dove siamo finiti? Noi siamo diretti dritti verso l'abisso, proprio così. Siamo stati bloccati dal peccato e crede dogmi. Ma un messaggero si è fatto varco 1900 anni fa, oggi pomeriggio. L'esigenza fu raggiunta. Il figlio di Dio fatto a somiglianza di carne peccatrice, nato in una mangiatoia. Nessuna bellezza che lo desiderasse. Egli fu un uomo di vituperio. Non lo desideriamo, abbiamo nascosto i nostri volti da lui. Noi oggi facciamo ancora la stessa cosa. Dite, io non l'avrei fatto. Oh, il vostro atteggiamento dimostra che lo avreste fatto. Lo state facendo ora, vedete? Non volete fare un cammino con umiltà. Dite, Signore Dio, non mi importa cosa mi costerà. Non mi importa cosa sia. Ho chiuso col peccato. Io non dico che siate cattivi, non dico che fumiate, beviate altro, ma non credete alla parola, vedete? Se credete alla parola, dite, Signore, non mi importa cosa mi costerà. Se mi costerà la mia denominazione, se mi costerà la mia riunione di cucito, se mi costerà il mio club, se mi costerà la mia popolarità fra i miei amici, non mi importa cosa costerà. Accetterò il messaggio del Calvario, sarò umile, mi umilierò da ora in poi. So se mi lascerò crescere i capelli, le donne mi chiameranno antiquata. Non mi importa come mi chiameranno, sarò una signora. Mi dicono che sembro essere pallida e morta. Sono morta in Cristo, lo farò. Gli uomini non mi importa quanto dogma e credo cerchino di farmi ingoiare. Da ora in poi accetto l'umile messaggio di Dio, lo crederò. Starò là fino a che i miei peccati saranno passati. Rimarrò là finché lo Spirito Santo riverserà in me fede per ogni parola di Dio che è scritta. Egli me l'ha promesso, e se posso attraversare quell'abisso là tramite il suo giusto sangue, allora posso stare là come figlio di Dio. Credo a tutto il Vangelo, lo farò. Vorreste farlo? Vorreste fare quella consacrazione proprio ora? Se volete, alzate la mano a Dio e dite, ricordati di me, fratello Branham, mentre preghi. Voglio che Dio lo faccia. Dio vi benedica proprio così, va bene. Egli vede la vostra mano. Nostro Padre Celeste, l'umiltà, l'umiltà del crederti, come riveli te stesso in umiltà, come scopriamo in questi giorni e tutti i giorni che la Chiesa entrerà in quella condizione. Allora ti abbasserai proprio fin nel fango dal nulla e raccoglierai qualcosa, lo ungerai, lo invierai e sarà rigettato. Poi tramite ciò giudicherai il mondo. Dio, oggi vediamo che per 50 anni il prezioso Spirito Santo che la gente ha cercato di accettare tramite dogmi e non di meno tu l'hai portato nella sua potenza e nella sua manifestazione. Un povero umile gruppo di gente buttato fuori, disprezzato, l'ha accettato, l'ha creduto. Ti sei magnificato in loro, Signore. Ed ora li vediamo in un'altra generazione cercare di diventare nipoti di Dio. Oh Dio, che cosa orribile! Possano uomini e donne fuggire rapidamente all'umiltà di credere il Vangelo. Concedilo, Signore. Molte mani si sono alzate qui stasera, molti uomini e donne. Signore Dio, prego che Tu li benedica. Prego che proprio questa sera trovino la pace di Dio in ciascuno dei loro cuori. Che siano così riempiti del Tuo Spirito, che abbiano fede da eseguire miracoli, fede da vivere una vita devota, da vivere una vita così dolce che quando si parla male di loro, essi non rispondano male. Possano ricambiare uno schiaffo con un bacio, possano ricambiare il male col bene. Concedilo, Signore. Rendi umili gli uomini. Fai che gli uomini vengano a conoscerti nella potenza della Tua risurrezione. Possa la Tua morte non essere vana per noi in questa generazione. Ora preghiamo che Tu accresca la Tua Chiesa, Signore. Glorificala e magnificala. Mandala a casa nella gloria. Noi crediamo a queste cose, Padre. Fai che molti qui stasera che cercano Dio lo trovino in quest'ora. Lo chiediamo nel nome di Gesù. E mentre abbiamo i capi chinati, ora mi chiedo se vorreste fare un altro passo verso ciò. Se vorreste alzarvi in piedi e dire: non mi vergogno anche se appartengo alla Chiesa. Sono metodista, battista, un pentecostale, qualsiasi cosa siate. Non mi vergogno, mi rendo conto di aver confidato molto in ciò che so, ma non sono mai arrivato al punto di poter interamente credere al pieno Vangelo e farlo operare nella mia vita. Ho visto cose, credo siano promesse, voglio crederlo, ma egli mi disse che se l'avessi creduto questo avrebbe operato, perciò c'è qualcosa che non va in me, non funziona, ho cercato di farlo operare ma non lo fa e me ne vergogno e voglio che il mondo sappia. Voglio che la gente qui sappia che sono sincero e lo voglio nella mia vita. Voglio essere un vero testimone per Cristo col pieno Vangelo che si manifesta proprio nella mia vita. Vorreste alzarvi in piedi e dire: voglio essere un testimone che sto cercando Dio. Dio vi benedica, proprio così, vedete. Gesù disse: se vi vergognate di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi davanti al Padre. Ora, mentre questa gente che è pentecostale o metodista o battista hanno queste cose genuine, se avete attraversato quell'abisso al punto che sapete con certezza di trovarvi nella presenza di Dio, un figlio ed una figlia di Dio redenti, e i segni e miracoli, non una finzione, ma il genuino articolo di Dio, lo Spirito Santo arde dentro voi. E ciò che dite a questo mondo lo fa muovere. Lo credete? Se non lo credete, ora è il vostro tempo. Come sapete che è il mio, dite: beh, mi sono alzato prima. Ebbene, se avete davvero fame di Dio, continuerete a stare in piedi finché esso verrà. Non c'è fine a ciò. Siate perseveranti come la donna sirofenicia. Lei non poteva accettare un no, lo voleva davvero. Siete pronti ad alzarvi? Qualcun altro prima di pregare quel meraviglioso cantico? Egli fu inchiodato alla croce per me. Crocifisso alla croce, là egli morì per me. Lo voglio, fratello Branham, lo voglio, Dio, lo voglio davvero. La mia vita, ebbene, voglio cambiare. Io ho vissuto un immagino di sì, ho vissuto un spero di sì. Voglio qualcosa, io lo voglio. Se quegli apostoli poterono colpire ogni volta il centro del bersaglio, lo posso anch'io. Ecco cosa dico: se operò per gli apostoli, esso opera ora. Se è accaduto una volta, accade di nuovo. Se egli è mai stato Dio, egli è ancora Dio. Egli è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. È il tema della mia campagna. Se la vostra denominazione non lo crede, lasciate che la vostra denominazione creda ciò che vuole. Voi credete alla Bibbia, credetela. Volete alzarvi? Circa altri 8 o 10 si sono alzati allora. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Altri si alzano, altri si alzano. Sono davvero sincero, fratello Branham, lo voglio. È accaduto qualcosa l'altro giorno. Avete letto o avete ascoltato il nastro, i sette tuoni? Signore, che ora è? Vedete? È accaduto l'altro giorno. Conoscete queste cose? Il tempo è imminente, chiesa. Il tempo è imminente. Non aspettate più a lungo, vedete? Come sapete che il rapimento non stia avvenendo dal continuo? All'improvviso sarà passato. Uno scomparirà qui e là. Sarà passato all'improvviso. E voi, il giudizio colpirà il mondo. Dite: beh, io pensavo questo, ora è troppo tardi. Ricordate, non lo seppero fino al giorno in cui entrarono nell'arca e poi fu troppo tardi. La Vergine stolta non lo sapeva finché tornò e scoprì che la Vergine avveduta se n'era andata. Allora fu lasciata per il periodo della tribolazione. Nessun buon insegnante crede che la Chiesa, la sposa, la Chiesa attraversa la tribolazione, ma non la sposa. La Chiesa attraversa per la purificazione, sicuro. Sotto il sesto suggello, giusto? Israele fa la stessa cosa per i 144.000, ma non la sposa. Cioè, la sposa è perdonata, va dritta in gloria, in un rapimento. Proprio così. Lei, la mia opinione, l'ultimo membro sarà preso uno di questi giorni. Potrebbe venire e non ne sapreste niente. Ricordate il segreto, l'afferrare via segreto. Egli verrà in un'ora in cui non pensate, non ne saprete niente. Se ne sarà andata, allora sarà troppo tardi. Dite, avrei voluto alzarmi. Se avete mai avuto intenzione di prendere posizione, lasciate che questa riunione ad Albuquerque sia il momento in cui abbiate preso posizione. Ora, se realmente vi sentite rassicurati da Cristo, sentite di aver ricevuto lo Spirito Santo e il sangue di Gesù Cristo, tutti i segni e le promesse sono al vostro comando e li vedete manifestati ed all'opera nella vostra vita. E sapete che sono veri. Se sedete là così e lo credete, vi prenderò in parola. Sta a voi. Se non lo fate, dovreste essere in piedi. Ma se lo credete, sapete che questi segni e miracoli, che Gesù, la rivendicazione del Messia. Vi parla, se non è così, allora dovreste essere in piedi. Dio vi benedica, proprio così. Sono un estraneo per molti di voi. Molti di voi mi hanno considerato essere un veggente. Io non ho detto niente di ciò, lo sapete. Ho mantenuto, non è ancora l'ora. Ma credetemi ora, credetemi come servitore di Dio. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Se è così, dite amen. Non ha mai fallito per migliaia di cose, mai una volta. Non è stato vero, lo sapete, in tutto il mondo. Anche se molti di voi non sono d'accordo con me sulla teologia, non sono un teologo, dico solo quello che sento. E poi quando lo sento guardo alla Bibbia, se ciò non è in accordo alla Bibbia non lo riceverei. Ma non è mai stato una volta contro la parola, ma con la parola. Ecco perché viene confermato, Dio lo rivendica. Ora ascoltatemi allora, se credete che io sia un messaggero inviato da Cristo per voi, credetemi, se non siete nel regno di Dio, fareste meglio a farvi strada proprio in fretta. Ciò non migliorerà, peggiorerà continuamente. Prendete nota di questo ora, vedete, ricordate, vedrete se questo è giusto o sbagliato. Vedrete se ciò sarà giusto o sbagliato. Non migliorerà, peggiorerà, diventerà sempre più difficile. Il risveglio è passato, state solo spigolando nei campi, è terminato. Ora dite, non sono d'accordo su ciò. Bene, va bene se lo fate, va benissimo. Ciò è la mia convinzione, è il mio udire dal cielo. Credo che l'epoca laodiciana è l'epoca pentecostale, dove giunge al punto di tiepida e Dio la vomita dalla sua bocca. Ecco dove è arrivata proprio ora. Il movimento pentecostale è arrivato a quel punto, tiepido, non ardente, non gelido. Non siete né freddi e formali, né siete ferventi. Siete nella fase che fa vomitare e state proseguendo. Gesù, l'unica epoca in cui egli stava all'esterno della Chiesa, i loro dogmi l'hanno messo fuori. Bussa, cercando di ritornare nella porta. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno udrà la mia voce, sono lieto che stasera voi abbiate udito. Ora posso solo chiedervi di stare in piedi. Egli vi sta guardando. Gesù disse che dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là nel mezzo di loro. Se non è così, non c'è Dio, non c'è Bibbia, non c'è sorgere del sole, non c'è tramonto, non ci sono fiori, non ci sono alberi. Voi in realtà non siete qui, siete in un sogno. La vita non è reale, non siete un essere umano. Perciò è impossibile che sia così, perciò è impossibile che lui non sia qui. E se chiederete qualcosa nel mio nome, fede, credendo, egli ve lo concederà. Ora siete voi, ora vi siete alzati in testimonianza che volete lui. Ora a vostro modo, il modo in cui pregate, il modo in cui volete voi che diciate, Signore Dio, in cuor vostro. Ora non prestate attenzione alla la campagna qui vi darà tempo a sufficienza per questo, tutto il tempo che volete. Ora a vostro modo, ora so che è consueto che un uomo si alzi, un altro si alzi, l'altro si inginocchi così, ma in qualsiasi modo vogliate, non mi importa cosa sia. Non dite, Signore, lasciami fare questo, lasciami fare quello. Dite solo, Signore, riempimi con lo Spirito Santo. Sono sincero in questo, faccio sul serio. Ora, se fate sul serio, ciò deve venire. È impossibile che ciò non venga. Egli l'ha promesso ed egli sta cercando di farsi strada nel vostro cuore. L'unica cosa, avete solo aperto un poco e detto, vieni dentro e rimani qui, ma non andare in giro. Avere a che fare con la mia vita privata, vedete? Egli vuole voi. Vuole tutto quello che siete, egli vuole ogni compartimento del vostro cuore, vuole la vostra vita privata, vuole tutta la vostra vita, vuole essere vostro Signore. Signore è proprietà. Egli vuole possedervi così da potervi guidare, dirigere, prendere, usare. Siete disposti a farlo? Se lo siete, egli vuole entrare o non vi trovereste là, capite? Perciò adesso è l'ora che lo riceviate. Ora sta a voi, ora se crederete con tutto il cuore, questo sarà concluso proprio ora. Questa sarà una sera memorabile. Essi probabilmente non chiuderanno queste porte stasera, starete tutta la notte qui dentro. Ma se farete così, direte, Signore, sono in piedi finché tu mi riempirai secondo la tua promessa. Non mi muoverò da dove mi trovo. Fate sul serio con Dio, egli farà sul serio con voi. Ma finché non lo fate, state martellando, Signore, mi darai lo Spirito Santo stasera, io non sento niente, beh, forse proverò domani sera, così non otterrete niente da Dio. Dovete venire disperati, morenti, allora lo ottenete, proprio così. Egli l'ha promesso, altrimenti per cosa usate il vostro tempo se quella promessa non sono vere? Ecco come accadono queste cose, ecco perché posso alzarmi e dire al mondo, è la parola mai venuta meno, Dio me l'ha promesso in passato da bambino, ecco perché. Dite, non hai paura di fallire? Mai, io sono sempre un fallimento, egli mai. Io non dico le mie parole, dico le sue, ecco perché esse sono sempre giuste, vedete? Ecco perché chiedo al mondo, mostratemi una volta che non sia venuto a compimento, mostratemi una volta delle migliaia di cose che egli ha detto. Non è mai fallito e mai fallirà, perché si tratta di Dio, non dell'uomo. Perciò Dio ora è qui, Cristo è fra noi, egli vuole darvi lo Spirito Santo se volete accettarlo. Non pagare il prezzo è già pagato. Il prezzo fu pregato, questo è pagato oggi pomeriggio 1900 anni fa, se volete accettarlo. Se volete, lasciate andare il vostro cuore ora, apritelo, togliete tutto il timore, tutto il dubbio. Alzate la mano a Dio, dite, Signore Dio, eccomi, sono qui, mi alzo nel nome di Gesù Cristo. Pregherò per voi, pregate anche voi. Signore Gesù, tramite l'umiltà ti offro questa congregazione che sta in piedi. Li offro a te perché si sono alzati in risposta alla chiamata e si ricercano cose più profonde. Cercano più vita dopo aver udito che il sangue di Gesù netta così completamente che non c'è più niente, che la completa parola di Dio che riposa dentro di loro. E il comando stesso della loro voce è potenza creativa perché è lo Spirito Santo in loro. E questo Spirito Santo è un creatore. Egli fa venire cose a compimento perché pronuncia la parola e la parola parlata diventa Dio in azione. E Signore, prego che tu manderai lo Spirito Santo su ognuno di loro proprio ora e dai loro, Signore, nella potenza della risurrezione di Cristo le cose che desiderano in cuor loro, una vita migliore, il battesimo dello Spirito. Signore, possa essere così, che questo uditorio venga illuminato, i cuori della gente vedano la visione e siano riempiti con la potenza di Dio. Li rimetto a te, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Ora tenete proprio le mani alzate, tenete il capo in preghiera, tenete il cuore ricolmo dicendo soltanto, Signore, ti credo.
Spirit of the living God, fall fresh on thee.
Portate qui ora il vostro conduttore di cantici per dirigere il cantico Scendi di nuovo su di me, Santo Spirito. Continuate soltanto, no, non importa, starò proprio qui, Signore. Sono sulle tue mani come il giudice ingiusto, sono proprio qui. Sì, benedetto fratello, sei stato così bravo, per cui voglio che tu ci guidi qui. Restate proprio lì, starò come una statua, starò come fece quel predicatore sul tetto l'altra sera. Sono qui, Signore, non mi importa chi mi guardi, non mi importa se il mio pastore sia qui, non mi importa chi sia. Sono qui, sto cercando qualcosa, voglio che qualcosa mi accada. Tu l'hai promesso, sono qui per riceverlo. E se opererà per altri, opererà per me. Sono qui per riceverlo, non mi siederò, sono determinato. Oh, mi dispiace, fratello. Eccolo, rimanete proprio con ciò, continuate solo a pregare se fate davvero sul serio, se fate davvero sul serio. Amen. Voi che fate davvero sul serio, restate proprio là, egli è vicino a voi. Restate proprio con ciò, sono qui, Signore, non mi muoverò, ti crederò, tu l'hai promesso. Non prenderò un'immaginazione, voglio il genuino Spirito Santo su di me. Voglio che tu mi riempia proprio ora, sono qui aspettando. Non fermatevi, continuate a pregare, non fate attenzione alla musica, continuate a pregare. Ecco il nostro problema oggi, ascoltiamo la musica, ascoltiamo una cosa, l'altra, dovremmo essere in ascolto della voce di Dio. Continuate ad ascoltare, egli l'ha promesso, se egli l'ha promesso lo farà. Amen. Quante volte ho visto gli occhi di 20 e 30 mila persone si sono aperti, quante volte l'ho visto là a Durban, Sudafrica, ho visto 25 mila miracoli straordinari in una volta, la gente in piedi proprio così, tanto che portarono 7 grandi furgoni cariche di stampelle e sedie a rotelle degli indigeni dalla coperta che non distinguevano la destra dalla sinistra, rimasero proprio là e accettarono Cristo e se ne andarono storpi, ciechi, sordi, muti. Se lo farà per un africano nero, cosa farà per voi che siete ritenuti vivere in un tempo? In una chiesa, in un luogo dove lo Spirito Santo viene manifestato. Amen. Umiliato, umiliatevi, Signore, sto credendo, lo so io. Venite. Ora c'è qualcosa di sbagliato e con Dio non c'è niente di sbagliato. Dio l'ha promesso. Dio mi è testimone, potrei stare proprio qui e scendere corsia dopo corsia, dire ad ognuno dove siete quello che avete fatto. Lo dico nel nome del Signore Gesù, sapete che è vero. E vedo che avete paura di liberarvi, avete paura di qualcosa. C'è qualcosa di sbagliato? Dio non fa una promessa e poi la ritira. È la verità proprio qui, se la volete. Sta a voi e la vostra morte, la vostra sepoltura, la vostra eccezione. C'è la parola. Questa è la verità, lo Spirito Santo è qui. Questa è la verità, Gesù Cristo è qui dentro. Vi ho mai detto qualcosa d'errato? Egli è qui, però c'è qualcosa. Mi sono trovato là ad osservarla. Guardando quella luce che gira proprio qui attraverso l'edificio, su di noi, avanti e indietro, mai, mai. Eccovi, eccolo, questo è il modo, ha toccato una signorina qui, questo è il modo, ne ha toccato un'altra, eccovi, eccolo, ora c'è il tempo per accettarlo mentre sta lì, vedete. Gloria, sicuramente esso toccherebbe qualcuno lì, sia lode a Dio, eccovi. Amen, questo lo prende. Eccolo passare qui su qualcun altro ora, un altro, un altro. Lode al Signore, vedete. Egli è verità, egli è la via, la verità, la luce, vita. Accettatelo mentre scende su altri, mentre su altri, accettatelo. Lo Spirito Santo sta andando ovunque, in tutto l'edificio. Non sono eccitato, vi sto dicendo la verità. Gloria, proprio così. Restate proprio con esso, restate proprio con esso, restate proprio lì. Non siete in piedi da più di 5 minuti, restate proprio lì. Tu l'hai promesso, Dio, sono qui per riceverlo. Bene, eccolo, allungate la mano, dite, lo ricevo. Eccolo, Signore, lo voglio. Mi sono alzato in piedi qui, sono sincero. Faccio sul serio, tu me l'hai promesso. Amen. Gloria, alleluia. Continuate a credere, continuate a credere. Avete detto che mi avreste creduto? Lo Spirito Santo, quella luce continua a muoversi intorno in tutto l'edificio. Cos'è? Sta cercando qualcuno che aprirà. Dico la verità. Amen. Provate ad alzare le mani e lodarlo. Dite, Signore, ti ringrazio. Tu mi hai dato la promessa e io mi terrò alla promessa. Ti ringrazio, Signore, ti ringrazio. Io lo sto proprio guardando. Lode al Signore. Restate proprio con esso, restate lì. Signore, resterò proprio qui, non mi importa se sarà al mattino, resterò proprio qui a lodarti. So che lo manderai, questo convegno terminerà stasera e sono qui senza lo Spirito Santo. Me ne andrò da qui ripieno di Spirito Santo, così aiutami, tu l'hai promesso. Io resterò come una banderuola, segnavento, farò qualsiasi cosa tu vuoi che faccia. Soltanto io voglio lo Spirito Santo, sono determinato ad ottenerlo. Quando vi arrendete del tutto, egli entrerà pienamente. Ma finché non vi arrendete, non può entrare pienamente. Arrendetevi, arrendete i vostri pensieri, arrendete il vostro pensare, arrendete la vostra vita, arrendete tutto di voi. Arrendete il vostro prestigio, arrendete tutto a lui ora ed egli entrerà e vi riempirà con lo Spirito Santo. Egli è qui per farlo, egli ha già toccato 2 o 3 qui nell'edificio. Ce ne sono di più che vogliono lo Spirito Santo. Continuate a credere. Gloria a Dio, giusto o sbagliato. Umiliate il vostro pensare, umiliate le vostre vie. Rimanete proprio lì, dite, Signore, sono proprio qui ora. Se tu stasera lo darai a qualcun altro qui dentro, lo darai anche a me. Io resterò proprio qui finché esso verrà. Mentre alzate la voce, le braccia, la vostra vita e il vostro tutto. Alzate le mani e cantatelo a lui. Cantavano un inno, sapete? Se egli vi sta chiamando per lo Spirito Santo, arrendetevi ora, arrendete il vostro tutto. Ora eccovi, dove mi guida io, tu mi hai guidato fin qui, Signore, in piedi, eccomi qui. L'ho appena mostrato al fratello Demas, l'angelo del Signore è passato. Ho detto, guarda quella donna. Quando esso è passato, lei ha alzato le mani così. L'abbiamo mostrato. Il fratello Demas l'ha visto mentre è passato proprio ora verso una donna proprio qui. Ho detto, fratello Demas, non riesce a vederlo? Si muove proprio intorno attraverso l'edificio. Ho detto, guardalo mentre passa qui. La piccola signora ha alzato le mani. E la piccola signora è in piedi con addosso quella cosa a scacchi. Qualcosa l'ha appena toccata alcuni minuti fa e lei ha alzato le mani. È giusto, signora? Proprio qui, con le mani alzate, qui dietro, la signora con addosso il vestito blu, eccolo, vedete? Ebbene, non è sopra, io lo sto proprio guardando. Ora, se vi ho mai detto qualcosa d'errato, ditemi quando, esso è qui! Amici, voi dovete allontanarvi da quel rigido modo pentecostale, dovete davvero morire, dovete fare davvero sul serio, voi avete qualcosa, voi avete una fame parziale, ma non una vera fame! Dovete renderlo genuino. Mentre Pietro parlava queste parole, lo Spirito Santo cadde su coloro che lo udivano. Provate a chiudere gli occhi e chinare il capo. Pensateci, c'è qualcosa che non va? Signore, togli la mia incredulità. Qui ora, con occhi mortali, l'angelo del Signore, la cui foto è fra noi, è stata scattata tramite dimostrazione scientifica. La stessa colonna di fuoco che seguiva i figli di Israele. Quello era Gesù, quando era morto, sepolto, asceso di nuovo a Dio. Saulo, sulla via di Damasco, fu gettato a terra da quella stessa colonna di luce e disse, Signore, chi sei tu? Egli disse, sono Gesù. Gesù disse, sono venuto da Dio e sono tornato a Dio. Egli è qui oggi, lo stesso Gesù, visto da occhi in mezzo a noi, colto da una macchina fotografica, manifestato nello Spirito. Oh, fratello, sorella, cos'altro può fare Dio? L'ora della grazia. Voglio credere che siate sinceri, credo lo siate, però vi chiudete. Non siete abbastanza sinceri per riceverlo. Io. Questa è la verità, esso è proprio qui nell'edificio. Non mento. Ora, mentre vi tranquillizzate, solo un momento. Qualcuno qui dentro ha sentito di aver ricevuto lo Spirito Santo? Muovete la mano, avanti e indietro. L'ho visto dappertutto sulla gente. Beati, beati. Siete stati tutti benedetti? Amen. Due, sono tre. Bene, quattro, bene, ci sono quattro che hanno ricevuto lo Spirito Santo durante quella pioggia. Quattro persone hanno ricevuto lo Spirito Santo durante quel tempo. Lode al Signore, vedete. Ora, alcuni momenti fa si stava spostando, una luce è venuta da questa direzione, è tornata in questa direzione, è andata qua giù ed è tornata di nuovo. Ho detto a fratello Shakarian, vieni qui, la vedi arrivare, proprio qui. La osservo mentre passa, là c'è una piccola signora e non appena ho detto, essa è proprio sopra quella piccola signora, proprio in quel momento lei ha sollevato le mani e ha iniziato a gridare, era là, vedete, è proprio passata sopra, andata subito laggiù in quell'angolo, tornata proprio in questa direzione, ora non la vedo, vedete, è realmente la verità, vi dico la verità, vedete, ed ecco qui, vedete, quattro hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ora se lo volete è vostro se siete disposti ad aprire, ora voi avete una concezione di ciò che dovreste fare, avete una vaga idea, ora se starò quassù, questo, no, quello fa, potete sedervi, non fa alcuna differenza dove vi trovate, ma dove vi aprirete e allora lo Spirito Santo toccherà, poi, a volte esso inizia ad ungervi e voi non vi aprirete una strada con esso, avete un po' di timore, avete timore, vi tirate indietro, arrendetevi soltanto, arrendetevi allo Spirito Santo, non abbiate paura del fanatismo, se è il diavolo che agisce non pensate che lo riconosceremo? Huh? Yeah. Sì, Signore, lui non si avvicinerà, non preoccupatevi di ciò, no, lui non disturberà. Arrendetevi soltanto allo Spirito Santo. Quando sentite quel glorioso, come questo piccolo ministro disse, di aver fatto quella sera in piedi, dove qualcosa di caldo venne su di lui. Se solo avesse saputo come arrendersi proprio allora, ecco tutto. Dite solo, Signore Gesù, ti credo, ti accetto. Allora qualcosa inizierà ad avvenire, vedete, intendetelo dal vostro cuore, allora avverrà. Oh, lo amate? Dio sia con voi, Dio vi aiuti, voglio che voi... Quanti altri qui dentro vogliono lo Spirito Santo? Vediamo la vostra mano, quanti? Una, due, tre, quattro, oh mai, mai, non dovete farne a meno, ce ne sono 8, 10 qui, 11, circa 11, 12 forse, qui dentro hanno ancora bisogno dello Spirito Santo. Lasciamo, so che possiamo fare tardi, forse alle 9:30 o qualcosa così, ma abbiamo molto tempo, abbiamo molto tempo, vogliamo che tu sia salvato, amico, vogliamo che tu sia riempito. Ricordate, siete salvati, certamente, quando accettate Cristo siete salvati, ma non siete convertiti finché non ricevete lo Spirito Santo, ora lo sapete, proprio così. Gesù disse a Pietro la notte del tradimento, egli era già salvato, disse, ora dopo che sarai convertito, rafforza i tuoi fratelli, proprio così. Oh, certo, avete accettato Cristo come vostro Salvatore, ma quando siete convertiti e quando siete davvero cambiati, proprio così, ed egli non era ancora cambiato, egli imprecò dinanzi al Signore e lo rinnegò e così via, ma dopo la sua conversione, dopo che sarai convertito, rafforza i tuoi fratelli, proprio così. È giusto? Comunque è quello che dice la Scrittura, questo lo rende giusto. Gesù lo disse a Pietro, che lo aveva seguito e cacciato diavolo e fatto miracoli e così via, disse, non sei ancora convertito, ma dopo che sarai convertito, allora rafforza i tuoi fratelli. Esatto, è vero. Ora, perché non... Ebbene, come potreste rifiutare un tale invito? È per voi. Non voglio vederti andartene da qui senza di esso, fratello. Forse non avremo più un altro convegno. Non lo sappiamo, non sappiamo cosa ci aspetta. Forse non ne avremo più un altro. Se volete sedervi e pregare un poco, sta a voi. Sarà qualsiasi cosa vogliate fare. Se volete sedervi, se volete rimanere in piedi, pregheremo di nuovo. Fate ogni piccola cosa vogliate fare, però voglio che ricevate lo Spirito Santo. Ora è per voi, perché? Quattro lo riceverebbero proprio qui e gli altri no, vedete? Dovete solo mirarvi, aprire il vostro cuore e crederlo davvero. Forse non sono un buon istruttore in questo, il mio ministero è pregare per i malati. Dove c'è un predicatore pentecostale qui? Qualcuno, un predicatore pentecostale, alza la mano. Kennedy, questa persona qui ha pregato per i malati, uno qua giù. Vieni qui, ecco qui un uomo. Io sono nato fuori stagione nei ranghi pentecostali. Ma qui voglio che quest'uomo preghi per voi, io starò al suo fianco. Dio ti benedica, fratello.
If you would let the Holy Ghost come upon you, raise your hands. Toi shara masika, li poia makaria na shina masika. Toi ale cara masio yo. Te shara masio le akara. No shira masaka. Toi shara masi.
Siate riverenti ora, egli è sceso ad imporre le mani su qualcuno, vedete? Siate davvero riverenti, non guardatevi intorno, continuate a guardare in alto, guardare in alto, guardare in alto, continueremo a pregare, continuate a pregare. Vieni qui, fratello, prendi il mio posto qui, fratello, puoi spiegarglielo tu, vedi? Tu ne sai di più di me su ciò. Benissimo, vieni, annuncialo. Hanno pregato per ciò e ora sono venuti all'altare, proprio così. D'accordo, Signore, Dio ti benedica, ora sai farlo meglio di me. Io starò qui e pregherò, tu puoi dare loro altre istruzioni e...